è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quell'uomo mi guarda, sorride gentile, mi fa l'occhiolino, che cosa vorrà? Ma a me mi piacciono le femmine, abbronzate oppure pallide. Ma a me mi piacciono le femmine, con le curve belle morbide. Sono tutte belle, a me mi basta che respirino e che sorridano a me.
Eccoci qui con la Zanzara, David Parenzo in collegamento da Roma. Questa è una nuova produzione di Iridillo.
Ecco.
Dove sei?
Sono alla redazione di In Onda, a lottare come un leone nella savana.
Balduina, credo, no?
No. Cipro, Vaticano.
Vaticano, zona Vaticano.
Emo, di Angelo Emo, per la precisione.
Partiamo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, se ve lo siete dimenticato, con Berlusconi che oggi ha detto che la colpa delle sue disavventure, di tutte queste rivelazioni che ci sono, è della malavita. La premessa era un'altra, infatti i titoli di tutti i giornali online sono ce l'ha, è la mafia che ce l'ha con me.
Per la prima volta si profila la possibilità di sconfiggere e di debellare per sempre la piaga della mafia e della criminalità organizzata. E i colpi che noi stiamo infierendo alla malavita organizzata ci fanno dire che nessuno oggi può con certezza escludere che alcune delle cose che accadano siano anche frutto di qualche vendetta della malavita.
E
va bene, un Berlusconi particolarmente dietrologo in questo caso, però voglio farvi sentire anche da ieri sera qualche trasmissione dove ormai è ospite praticamente fisso Italo Bocchino. Se Berlusconi fosse mio padre gli tirerei le orecchie.
Questi sono comportamenti privati, se fosse mio padre lo andrei a prendere a casa con l'orecchio, insomma, nel senso che non mi sembrano dei comportamenti adeguati, diciamo, a una persona di quell'età che ha 5 figli.
Mi fa l'occhiolino.
E Guzzanti per Berlusconi: meglio puttaniere che frocio.
Meglio puttaniere che frocio è ciò che arriva poi direttamente, diciamo, alla pancia degli italiani, alla maggior parte, uomini e purtroppo anche molte donne, questo vastissimo pubblico che poi è quello dell'elettorato berlusconiano.
La teoria elettorale di Guzzanti, cioè la frase di Berlusconi è una mossa in vista delle elezioni diretta alla pancia dell'elettorato. Poi c'è Sgarbi ieri sera da Matrix con una teoria che già espose qui alla Zanzara più volte. Berlusconi in realtà dimostra in tutte queste vicende di non essere dominato lui dalle donne, al contrario di qualcun altro, cioè il solito riferimento a Fini.
C'è una ragazza che ha detto tutto, ha detto: Silvio Berlusconi per me è come la Caritas.
La Caritas.
Ha detto una bella cosa, comica anche, comica e vera, perché Berlusconi, come accade anche a me, ne parliamo spesso, è un uomo che non vuole essere occupato come Fini da una donna. Berlusconi dominato non è, viene visitato come se fosse la Grotta Azzurra, lo visitano, salutano e ciao. Molto meglio così che non un uomo che è sotto una donna che lo domina.
Guardi signore.
Beh, Berlusconi come la Grotta Azzurra non è male, Parenzo.
Ma cosa, un'immagine veramente alla Sgarbi, bro.
Ma ormai, insomma, in tutti i talk show, anche a Mediaset, come avete sentito, si parla liberamente della sessualità di Berlusconi. Forse la cosa gli porta qualche vantaggio? Secondo te gli porta davvero qualche vantaggio? Forse alla fine sì.
Sì, questo può essere. Devo dire, l'ultima sortita di oggi del "siamo sotto attacco, è una vendetta della mafia" non gli rende molto, molto onore, come tu, questa dietrologia, gli americani, il, è roba un po', no, vedere i complotti è una roba un po' antica, no?
Poi la mafia cosa farebbe in questo caso? Utilizzerebbe
Mignotte, non credo, no?
Utilizzerebbe Nadia Magri, come si chiama?
Ma questa idea, il siamo sotto attacco, te le immagini tu un esercito di escort che circondano il premier? Io quando ho letto il titolo del Corriere, siamo sotto attacco, subito ho immaginato come aliens, no? Come gli alieni, questo esercito di escort bellissime che circondano il premier. Beh, insomma, dai, immagino, no? Un po'.
Però io concordo con Sgarbi su una cosa, adesso ve lo faccio ascoltare. Quando dice basta con questa storia della discriminazione degli omosessuali, in realtà non c'è alcuna discriminazione. Via.
Non esiste una discriminazione per i gay oggi, soprattutto. Esistono Zeffirelli gay che non si è affatto offeso.
Vittorio, adesso non litighiamo, no, su sta
voglio
cosa,
dirti,
cioè,
le dico, parlo.
Lo sai qual è
Platinette che va in onda su Canale 5 che non si è affatto offeso. Signorini che non si è affatto offeso.
Come
leggo invece Vendola. Leggo la. Le voglio lasciare parlare una volta dopo che hai detto le tue teorie. Io ho le mie. La mia teoria è questa. Io conosco solo donne lesbiche. No, conosco. Io
buon
frequento
te,
donne
che
sono indifferentemente eterosessuali e omosessuali. Vuol dire che il tema gay non c'è più e che tu sei un esempio? Che non mettete niente di rompere i coglioni con la discriminazione? Non mi discrimina nessuno. Oh, oh,
e guarda la bionda. E ti dicevo che sono d'accordo sul fatto che oggettivamente io questa discriminazione in atto in Italia, l'ho detto più volte, non ce la vedo. Poi sulla frase di Berlusconi abbiamo già detto, no? O no?
No, è vero, però c'è un po' un cliché, cioè, quando si fanno battute come queste, quando l'onorevole Santanchè dice preferisco, che cioè, è chiaro che qual è il sottotesto di tutta questa roba?
Qual è?
È chiaro che la discriminazione c'è, perché se già una, come la Santanchè dice, preferisco avere un figlio eterosessuale, perché se no viene discriminato, è chiaro che fino a quando si crea la discriminazione riconoscendo una diversità nell'omosessualità, è evidente che alimenti la discriminazione, questo è il punto. Cioè, se culturalmente invece la cosa fosse accettata in modo normale, come un normale comportamento sessuale, uno dovrebbe essere a proprio agio con quello che fai. Quindi non dovrebbe esserci neanche la stranezza di discuterne di un comportamento omosessuale.
Si può discutere. Onorevole Mussolini, buonasera, come sta?
Buonasera, cari.
Come sta, cara? Senta, ma anche lei non mi dica che preferisce. Cioè, è giusto porsi la domanda sui propri figli? E essere eterosessuale o omosessuale, lei se la porrebbe la domanda?
Ma la domanda se poi c'è un orientamento sessuale da parte del proprio figlio, la prima cosa è il rispetto e l'amore profondo che una madre, non so un padre, ma una madre nutre per il proprio figlio, quindi io farei di tutto.
Perché
dire.
Cosa?
Per assecondare. Lo rendo infelice uno, oppure che se ne va di casa, oppure mi deve nascondere delle cose, no, assolutamente no. Il fatto di augurarsi che il proprio figlio possa essere omosessuale,
no, quello no, augurarsi
esagerato,
no,
perché come madre uno pensa ai nipoti, pensa alla famiglia, le cose normali che una madre può pensare, ecco, noi dobbiamo sempre seguire il buon senso.
Però lei la frase è per una madre è meglio avere figli eterosessuali che omosessuali, la direbbe o no, come la Santanchè, la direbbe o no? Ho pronunciato la Santanchè, mi scusi, ho pronunciato la Santanchè.
Senta, questa cosa sull'omosessualità ormai francamente non sta più né in cielo né in terra. Gli eterosessuali ormai sono discriminati, io vedo in televisione.
Come sono discriminati?
Sono discriminati. Io vedo pubblicità, cantanti che si baciano tra di loro, artisti, ogni fiction c'è l'omosessuale, quindi non esiste nessuna discriminazione. Anzi, talmente tanto che un eterosessuale delle volte dice: ma allora io come mi devo comportare? Farò bene ad essere eterosessuale.
Vabbè, per cui insomma, però andando
ma non so se vi rendete conto che io delle volte, quando tu stai in famiglia, vedi delle trasmissioni così esplicite. che ti viene di dire, ma cioè perché poi bisogna imporre un modello piuttosto che un altro? Perché? Cioè, ma la violenza e la libertà di poter invece dire uno come la pensa si potrà avere?
No, certo, però la frase
secondo... allora non sono discriminati gli omosessuali, mi dispiace. Se, perché se... allora le donne, allora i bambini che non gliene importa niente a nessuno, allora tutti, uno deve lottare per le libertà individuali, i diritti individuali di buon senso, non avere di più di altri,
senta,
se no diventa l'opposto.
Senta una cosa, ma la frase di Berlusconi, perché uno invece di difendere questa frase che secondo me è indifendibile non dice basta, ha detto una stupidaggine punto e a capo, perché non ci
no,
si limita?
Perché io lo so, perché Berlusconi, allora i nostri figli, le generazioni che non sono le nostre, quindi sono, guardano al futuro, non hanno più di queste, di queste cose.
Dunque Berlusconi
sono
parla come un vecchio, Berlusconi parla come un vecchio, ha parlato come
Berlusconi,
un vecchio.
Berlusconi, c'è ancora il retaggio, il vecchio cliché, così di dire il maschio, le cose, capito? E allora lui ha detto a me piacciono le donne, è meglio guardare che essere gay, questo lui ha detto. Poi che sia stata una frase felice, no. E che aggravata da una situazione felice, no. Però non è che possiamo gettargli la croce, quello che pensa l'ha detto, che dobbiamo fare?
Cioè, una frase da, di uno un po' vecchio.
La frase che dicono in molti, che dice l'italiano medio, guardate, purtroppo che piaccia o non piaccia, può piacere, Berlusconi non piace né agli intellettuali, né a quelli che sono superiori alla media, né a quelli che sono inferiori alla media, cioè Berlusconi piace all'italiano medio. Quando io vedo in televisione delle storie riguardanti Berlusconi, che possono fare, diciamo, inorridire alcuni, io dico, queste sono le cose che direbbe un italiano medio della borghesia, e le dicono. Ecco perché Berlusconi piace in questa fascia, che è la più popolare.
Però piace pure a lei, piace pure a lei Berlusconi. Lei di che Italia fa parte? Dell'italiana media o no?
Italiana.
Lei è italiana media o no? Cioè, insomma, le piace questa frase?
Italiana,
cioè, la pensa dentro di sé? Dentro di
sì, certo, rispetto questa... alla fascia dell'italiana.
Senta,
medio.
Ma questo Berlusconi non mi fa un po' troppi festini a caso, un po' troppe persone che girano? Non è un po' pericoloso? Insomma, me lo dica sinceramente, non è un segreto.
Lui ha questa cosa, d'altronde lo dice apertamente.
Ma un po' troppe,
però,
no? Un po' troppe
però
persone.
È una persona corretta, è una persona leale. Oggi ha fatto un discorso dove ha invitato tutti noi, tutta la classe dirigente, a stringerci attorno alla sua persona e al partito come ritiene.
Vabbè, questa è un'altra cosa, però, ma le pare normale che
lui
le pare
è così, non nega, ma chi non tanti
ma,
però.
Scusi, ma
fanno...
quando lei deve chiamare Berlusconi?
No, io non
come
lo
fa?
Berlusconi.
Come fa?
Io
come
chiamo
non lo
o tramite la batteria o chiamo la segretaria.
Ho capito, però ci sono ballerine brasiliane che hanno il numero diretto di Berlusconi, com'è possibile questa storia?
Ma io non ci credo.
Ma come non ci crede? È così, è così.
Non voglio crederci.
Ma ecco, lei non ci vuole credere.
Io gliele dico la verità. Dico, ma è mai possibile che con tante belle donne che ci sono dentro al PDL va a pizzicare proprio quelle che stanno fuori all'estero?
Vabbè, ho capito, sa.
È una brasiliana media, però
depressione totale.
Sarà una brasiliana media.
È una battuta da italiana media.
No, sarà una brasiliana media, dico.
Comunque, ma sì, infatti è una brasiliana media, non mi sembra manco nulla di eccezionale.
No, ma quella che il punto è che io non mi capisco di questa cosa. È tre giorni che lo domando a tutti i nostri ospiti. Ma le pare normale che ci sia una ballerina brasiliana che in mezzo alla strada alle 9 di sera chiama il numero diretto di Berlusconi? Cioè, e allora domando a tutti, ma a voi quando dovete chiamare a Berlusconi, chiamano, lo chiedo a deputati del PDL, come fate? C'è chi dice no, io non lo trovo mai, c'è chi dice io passo per la batteria, c'è chi dice passo per la
segreteria. La batteria, che poi ricordiamo è quel numero del Viminale.
Sì, per carità, senza doppi sensi.
Comunque vabbè, è così. Lui ha questo debole per le donne, l'ho detto in tutti i modi, e che cosa dobbiamo fare? No, allora, dato che oggi c'è stato un rilancio dell'azione
adesso ne parliamo, perché mi sa che lei non ci crede molto. Lei non ci crede molto. Torniamo, ne parliamo subito di questa storia. Cioè, è possibile una riconciliazione tra Berlusconi e secondo me è impossibile. Traffico.
Ma a me mi piacciono le femmine, abbronzate oppure pallide.
Eccoci qua di nuovo in diretta con la Zanzara, 18:48. David Parenzo da Roma e sempre da Roma l'onorevole Mussolini. Senta, ma
no, lei... che poi scusatemi, noi stiamo parlando di Berlusconi, sì, di quello che ha detto e di quello che fa nella sua vita privata in casa, sì, sua. Ma Vendola che ha detto che vorrebbe adottare un bambino col suo compagno, questo è normale, vabbè, piace a tutti,
no,
ma
vabbè,
andiamo, ma per carità,
in alcuni paesi, in alcuni paesi, come
ma
lei
che
sa,
in alcuni paesi
è consentita, ecco, allora, guardate, è consentita questo... l'adozione,
no, su questo io mi scateno, allora che gli omosessuali possano volere fare quello che vogliono tra di loro, tra adulti,
sì,
è uno che deve fare, mica gli può andare a dire cose,
vabbè, come che deve fare?
Vabbè, se scelgono quello, scelgono quello.
Ma secondo lei sono malati? Secondo lei sono malati?
Ma non mettiamo in mezzo i bambini. E la frase di Vendola è devastante.
Ma secondo lei sono malati o no? Sono,
una croce sopra.
Sono malati o no gli omosessuali, secondo lei?
Non sono malati gli eterosessuali.
Ma come sono malati
gli eterosessuali? Ormai così si deve dire.
vabbè, ho capito.
Che lei pensa di sta parlare con chi? Con Rubi? Mica sta parlando con Rubi, le caro.
No.
Pensa, mi faccio infinocchiare da lei a notte fonda. Eccola.
E infatti un po' la volevo infinocchiare, devo dire.
Mi dispiace. Ci penso io.
Dunque,
penso io,
diciamo, in maniera formalmente, diplomaticamente, bisogna dire che sono malati gli eterosessuali, ho capito.
Ecco.
Vabbè,
però
dimmi, Parenzo.
No, adesso all'onorevole Mussolini, voglio dire che
il
non
paragone
torna
sulla questione dell'adozione non torna. Diciamo.
No, vabbè, questo dell'adozione non voglio parlare perché secondo me Vendola sarebbe un padre perfetto. Adesso non possiamo.
Vabbè,
perché allora
come,
bambino...
come fai a dire che sarebbe
un padre perfetto? Ma perché c'è l'amore, si capisce?
Se
che
è l'amore di due papà, perché uno non sa più. Ma
che due zie
devono essere delle
e uno che cresce con due zie, e uno che cresce con due zie, cosa che
no, si incontra due zie, incontra che non hai la figura della madre, c'hai cioè due mamme, due mamme. Sentite, fatevele voi le due papà e le due
no,
mamme.
No, noi non
ecco,
abbiamo.
Non, per fortuna in Italia una cosa di questo tipo non passerà mai. Per fortuna.
Vabbè, comunque il problema non è questo. Il problema è che oggi Berlusconi,
sì,
ha detto che è sotto attacco perché c'è una vendetta della mafia.
Mussolini, attacco della mafia.
Sotto l'attacco c'è sotto attacco Berlusconi.
Ma l'attacco di chi? Di mille escort all'assalto?
No,
di Berlusconi?
No, l'attacco di una.
Di
insieme di situazioni di una magistratura che si sveglia la mattina e dice come possiamo incastrare Berlusconi,
ma perché la
e poi non ci metta, diciamo, un pizzico di sale nella faccenda, questo
appunto,
è chiaro, però insomma lui è perseguitato, non
ma
potete dire di no.
No, ok,
non
ma su questa questione
escort,
ma lasciamo perdere adesso la questione giudiziaria generale di Berlusconi, ma questa, su questa storia delle escort non è che non mi sembra perseguitato, le storie vengono fuori perché ce ne sono troppe forse, o no?
Adesso
lei ride,
magari
perché
è
d'accordo
tutto che non è vero niente, che questa qui non stava con lui, stava con Franceschini, che ne so,
però il controsenso, no, lui non ha mai legato l'altro,
non
c'è un controsenso
io,
pazzesco, il controsenso è questo, lui fino a qualche giorno fa ha detto a me piacciono le donne, quindi non ha negato l'affare dell'escort,
oggi dice la mafia contro
oggi
di me.
Dice che la da Dario è mandata da Rina, cioè mi pare una cosa davvero da comica, no?
O no?
Ma non ha detto il complotto dell'escort, ha detto
no, il complotto della, cioè, la malavita contro di me.
Spropositata, cosa vera nei suoi confronti. Ma guardate che se ci fosse un magistrato alle calcagna su con ogni italiano troverebbe qualche cosa, cioè perché non è possibile. Pensano solo a Berlusconi quando ci sono i crimini.
Beh, effettivamente, Parenzo, Rubi
nei quartieri, ma andiamo.
Rubi sentita 23 volte, qualche sospetto lo fa venire. È lontanissimo, ma lo fa venire.
Che sappiamo, no?
No, però comunque in ogni caso io sono dell'idea che siccome ci sono troppe donne intorno a Berlusconi, alla fine qualcuno scappa a dire delle cose, non c'è dubbio, onorevole Mussolini, anche lei rideva prima, dunque.
Vabbè, scappa, sì, comunque questo è.
Questo,
ecco, non
è questo.
Senta,
ma i finiani faranno daranno l'appoggio esterno alla fine? Decideranno per l'appoggio esterno?
Lo fanno qualcun altro e poi tutti ci si dimentica perché questo fa più notizia e più colore con Berlusconi che gli piacciono le donne.
Certo che fa più colore.
Che dobbiamo fare?
Senta,
è una croce.
Onorevole Mussolini, ma i finiani daranno l'appoggio esterno? Che devono fare questi finiani che sono al governo? Andarsene? Questa storia prima o poi deve avere una sua soluzione, o no?
Ma i siciliani secondo me non sanno manco loro quello che fare, perché oggi Berlusconi in fondo ha fatto un'apertura, ha riconosciuto questo futuro e libertà, quindi Fini ha votato i 5 punti, che cosa è successo di nuovo, ha detto Berlusconi? Niente, quindi cosa giustifica un'uscita dal governo dei siniani?
Ma ormai sono contro Berlusconi, il futuro di libertà è contro Berlusconi.
Sono contro Berlusconi,
ma lei lo sa bene, lei lo sa bene che sono contro Berlusconi, cioè non vogliono più Berlusconi leader. Certo, aspettano il momento che Berlusconi esca di scena definitivamente, e questa è la realtà, è inutile girarci intorno. No,
ma invece gli piace molto la poltrona, mio caro,
ai ministri,
e allora,
ai ministri
fini a tutti, quindi dato che stando al governo hanno, se esercitano sempre un potere anche a livello locale per poter creare il partito o partitello che sia,
traccheggiano
perché se poi escono dal governo e Berlusconi si arrabbia davvero, poi voglio vedere che succede. Se si va a votare, i 37 deputati che sono non ne eleggeranno neanche uno.
Ho capito. Guardi, allora che fare contro
chi si mette Fini con l'ape, con la zanzara,
con
la zanzara di Rutelli con quel moscone di Rutelli o Casini che va per
pare di sì.
Ma quando mai?
Però scusi un attimo, allora con quelli che traccheggiano che bisogna fare secondo lei? Mandarli via dal governo? Dire che si devono dimettere i ministri? Rompere definitivamente?
Berlusconi ha fatto il passo. Adesso la parola sta a Fini. Se lui vuole creare la crisi e andare a votare, fa la cosa che esce. Oggi siamo andati sotto in commissione bilancio perché l'MPA e i finiani hanno appoggiato il PD. In Sicilia già governano con il PD, questo ricordiamolo, con Lombardo, e quindi se Fini si vuole mettere con il PD, poi dopo gli italiani ne prenderanno atto, si andrà al voto e si voterà.
Vabbè, insomma, si traccheggia. Ultima cosa, lei davvero per chiamare Berlusconi passa per la batteria?
Certo.
Sicuro, non ha numeri privati, eccetera. Numeri della scorta.
Io ho il numero della segretaria.
Caposcorta. Viminale. Ma quando chiama lei, Berlusconi risponde subito oppure si fa un po' attendere?
Insomma. No, Berlusconi è una persona leale ed è una persona.
No, ma che c'entra questo con rispondere alle telefonate?
E mi risponde al telefono.
Risponde subito oppure dice.
Risponde quando può rispondere. Se sta all'estero, vabbè. Non risponde.
Ma lei non è mai stata a una festa, invitata a una
No, quella. Ma non è una Mussolini, ma stai scherzando? Vabbè,
no,
insomma,
ma una cena, una festa. Mica si fanno. Mica ho detto che.
Abbiamo
delle cose.
Fatto l'ultima volta che siamo andate erano le al castello di Tor Crescenza.
Ah, famoso castello di Tor Crescenza.
A luglio, no? A luglio. Sì.
Vabbè, poi siamo andati tutti
Eravamo una ventina di parlamentari.
Sì.
E ha fatto metà una sera e metà un'altra.
Cioè, in che senso?
E io sono andata al secondo turno.
Allora, lei è andata al secondo turno. E dopo sul tardi
e
che
dopo
è successo?
Ce ne siamo andate.
Sul tardi che è successo? Beh, non si sa.
No, io me ne sono andata, quindi tutte se ne sono andate, non è successo niente, che Berlusconi era stanchissimo.
Chissà perché poi alla fine tutte quelle persone che chiamiamo se ne vanno tutti prima, presto, cioè non sanno quello che succede.
Ma quando mai che uno è contento? Diciamoci la verità. Berlusconi è una persona pazzesca quando invita a casa sua.
No, ma questo immagino.
È il vulcano.
Anche. Grazie. Giornale
grazie
radio,
voi,
giornale radio. Siamo qui 19:17 800 24 00 24. Parenzo, sai cosa ha risposto Fini a Berlusconi? Ha detto il ha detto davanti ai suoi il discorso di Berlusconi è tardivo e deludente. Deludente e tardivo. Ora io non so, i segnali della politica vanno interpretati, naturalmente c'è in corso una grande partita di scacchi, come è evidente, perché Futura Libertà fa i suoi calcoli anche in chiave, no?
Certo.
In chiave futura, scusate il gioco di parole, con Futura Libertà, però è così, cioè elezioni, quando, come, con chi, prepararsi, non è ancora un partito.
Certo.
Però discorso deludente e tardivo, è l'inizio della rottura definitiva? Chissà, secondo me
grandi sorprese.
La rottura già c'è stata, in realtà è solo una questione di tempo, questa è la mia interpretazione. Titoli del TG3.
10 feriti, 6 ustionati gravi per un'esplosione in un'azienda chimica a Paderno, nel Milanese. Per le fiamme, chiusa l'autostrada. Berlusconi ai finiani, pronti a un patto di legislatura o elezioni. Contro di me vendetta della malavita, ma possono abbattermi solo col voto. Il gelo di Futuro e Libertà, discorso deludente, nulla può restare com'è. Bersani è un tira e molla insensato, si apra subito una fase di transizione. Governo sconfitto sulla finanziaria, stop ai tagli per il Sud. Futuro e Libertà e Movimento per le Autonomie votano con l'opposizione, prove d'intesa anche su fisco e università. Dopo l'incontro con il ministro Romani, Marchionne rassicura sul futuro della Fiat, mai minacciato di lasciare l'Italia. A Pomigliano, assunzioni dal 2011. Gravi danni per i nubifragi in Veneto. Il maltempo si sta spostando al sud. Crotone e Gioia Tauro, le zone più colpite. E il consiglio d'amministrazione della RAI decide che al Festival di Sanremo non saranno cantate Giovinezza e Bella Ciao. Bocciata la proposta di Morandi.
Allora, io non so se è più ridicola l'idea di Morandi di presentare a Sanremo, di far cantare a Sanremo Giovinezza e Bella Ciao, canzoni che non hanno senso a Sanremo, cosa vuol dire per i 150 anni dell'Unità d'Italia, non significa assolutamente nulla, non so se è più ridicola l'idea di Morandi o poi la discussione che è nata dopo, perché se si dà autonomia a Morandi di decidere, lo si lascia anche sbagliare, no? Su queste cose qui. Invece no, poi è intervenuta la politica, discussioni incredibili e volevano cancellare la storia, il revisionismo, tutte queste cose qui. Tu come la vedi, Parenzo?
È esattamente come te, cioè intanto non si capisce. Suonate l'inno d'Italia e lì va bene, in apertura, d'accordo. Dopodiché, che senso? Giovinezza perché? Perché rappresenta la stagione della dittatura e Bella Ciao, i partigiani, che c'entra con l'Unità d'Italia? Cioè, anche da un punto di vista storico, non c'entra nulla con l'Unità d'Italia.
No, sono canzoni che rappresentano una parte della storia. Allora mettiamoci pure qualche un pezzettino per la Lega, un pezzettino per qualcun altro.
Mettiamo l'inno dell'autonomismo siciliano e poi mettiamo a Pichella.
L'inno del Salento, non lo so.
Ma che è una roba, è un modo per fare, in verità, è un modo per cominciare a far parlare di un festival che è diventato noiosissimo.
Può darsi.
E quindi un modo per che sarebbero le uniche canzoni divertenti, peraltro, queste due qui. Hai fatto bene tu a suonarle. Rispetto alla povertà dei testi che si sente ultimamente, almeno queste due canzoni rappresentano delle passioni, no? Che hanno scatenato, che hanno mosso popoli e idee nel corso degli anni. Quindi due bei testi divertenti.
Partiamo con una carrellata di voci quotidiane.
Quell'uomo mi guarda, sorride gentile, mi fa l'occhiolino. Che cosa vorrà? Ma a me mi piacciono le femmine, abbronzate oppure pallide. Ma a me mi piacciono le femmine.
Allora, devo dire che va bene ironizzare, scherzare su queste cose qui, sulle donne di Berlusconi, fare dei discorsi naturalmente che riguardano cosa può fare o non può fare un presidente del Consiglio, la telefonata in questura e poi le altre questioni di cui ci siamo occupati lungamente in questi giorni, però un po' di limite forse ci vuole. Per esempio è stato largamente superato da parte di alcuni commentatori, opinionisti e anche politici durante i talk show serali, Barbacetto del Fatto. Sentite come parla dell'impianto idraulico pagato 20.000 euro di Berlusconi, che poi sarebbe sostanzialmente l'operazione che ha fatto Berlusconi, cioè per alla prostata, immagino sia questo. Via.
Un uomo con un impianto idraulico, perché questo ha pagato 20.000 euro in un ospedale per fare un sistema di cose che funziona.
Barbacetto, non entriamo dentro
5.000 euro, pagare delle ragazze.
Entriamo negli usi, nei costumi.
No, ma
non
per dire.
Beh, insomma, adesso se uno lo dice facendo la battuta, scherzando, va bene, ma mi sembrava un discorso anche serio. Un impianto idraulico pagato 20.000 euro.
No, però è una forma di giornalismo d'inchiesta anche questo.
No,
mi sembra.
non ho visto la trasmissione, quindi non posso giudicare il contesto.
No, ma insomma,
detta così sembra un po' gratuita, però Gianni mi ha detto che ha fatto delle bellissime inchieste.
Ma sì, ma questo
casi.
Non significa che non
però
si possono dire stronzate.
Una cosa un po' fuori luogo. No, ho detto che mi sembra un po' fuori luogo entrare sì. anche non solo nelle lenzuole, lì ci sta, ma addirittura nel corpo del presidente del Consiglio.
Poi parla della tristezza che gli fa a lui, un satrapo anziano che va col minorenni e paga 5.000 euro, via.
La tristezza di un uomo anziano, di un satrapo anziano che a 75 anni paga 5.000 euro l'una per una serata delle ragazze, alcune minorenni, io non ci trovo niente di bello, di gioioso.
Che cosa vorrà?
Di nuovo la questione dei minorenni, comunque ognuno vede la gioia dove crede naturalmente.
C'è un grande tema che è quello del sesso degli anziani. Un tema che no, è un tema
vuoi
enorme.
Vuoi aprire questo tema?
Sì, ma te lo voglio spiegare politicamente in 30 secondi.
Sì, diciamo Maiolo, che il sesso degli anziani, nel caso di Berlusconi, è il sesso degli anziani molto ricchi, che è diverso.
Sì,
da
no,
quello
ma di... infatti, esattamente. Allora, la grande riforma liberale di questo paese è dare la possibilità agli, siccome la vita si allunga, quindi la gente arriva fino a 90.
E cosa dovremmo fare? Pagare il sesso agli anziani?
Non ma non sto dicendo una sciocchezza. Anni fa, quando Tiziana Maiolo era assessore alle politiche
sì,
sociali,
me lo ricordo. Di,
ecco, propose la pillola per far diventare, come adesso voglio usare una perifrasi, per far vabbè, insomma, la pillola blu, il Viagra.
Il Viagra per gli anziani.
Per gli anziani, distribuito dal comune.
Fu seppellita da critiche, mi ricordo.
Beh, ho capito, però quello era un intervento a favore della gente che non può avere, che non può amare dopo i 70 anni, quindi un grande tema politico, il sesso degli anziani, meraviglioso. E sì, deve diventare un programma di governo adesso.
Senti Sonia Alfano, che dopo chiameremo, invece, che è molto più seriosa, diciamo, da un certo punto di vista, però anche qui siamo francamente all'esagerazione. A me mi
piacciono le femmine. Ma io credo che quest'uomo sia gravemente malato, ha bisogno di una badante, se deve continuare a tutti i costi a restare là, che mi affibbi una badante istituzionale o un badante, forse sarebbe anche ecco. meglio, un badante istituzionale che gli faccia capire cosa è bene, cosa è giusto, come è non giusto dire.
Abbronzate pure pallide. A me quando uno parla di una persona gravemente malata, l'impianto idraulico, il satrapo anziano.
Vabbè,
sì, ma siamo al battutismo, diciamo la verità.
Sì, però la questione della badante è diversa, perché in verità
sì, no, ma non parla della badante nel senso
badante
istituzionale,
badante,
cioè
Gianni Letta
il consigliere,
ha ruolo,
dice,
no?
Il consigliere.
E Gianni
sì.
Letta ha questo, non di badante, per carità di Dio, ma ha questo ruolo di grande consigliere, forse dovrebbe ascoltarlo di più il buon Gianni.
Bah, non credo che lo consulti su organizzare un festino o meno,
appunto. Dovrebbe consultarlo di più per non organizzare.
Dice la badante dell'Alfano è Gianni Letta. Fabio da Napoli, 800 24 00 24, siamo qui.
Buonasera a lei e ai amici di La Zanzara. Io chiamavo per prima di tutto per commentare quello che ha detto la Santa Chiesa l'altra sera.
Sì.
In merito al suo desiderio di diventare nonna e avere quindi un figlio eterosessuale.
Sì, non solo per questo, dice la Santa Chiesa, anche perché i miei figli non abbiano problemi, diciamo, non incontrino difficoltà nella vita.
Io sono su questo sono d'accordo, perché tra l'altro c'è stato poi il commento di un ascoltatore, diceva anche che da Roma in giù c'è anche, ci sono ancora più difficoltà. Io chiamo da Napoli e le posso assicurare che ancora oggi se si vedono.
Sì, ma io questo non lo metto in dubbio, Fabio. È solo che se uno si pone questo problema e dice: ma oddio, io preferisco che sia etero, che non sia frocio, perché altrimenti questa persona incontra dei problemi, perché porsi lo stesso fatto che uno si pone questo problema, e soprattutto una persona delle istituzioni, già non va bene.
No, ma io la invidio quando lei dice che non bisogna porsi il problema, ma in realtà il problema c'è di base.
Ma quale c'è? Ma io le persone che si pongono il problema sulla sessualità dei propri figli, non le capisco queste persone. Ma chi se lo pone il problema della sessualità dei propri figli? Chi se lo pone?
Sono genitore da poco e ho amici.
Lei già si immagina che cos'è, maschio o femmina suo figlio?
A me uno è maschio e femmina.
Uno è maschio e femmina, quanto ha il più grande?
5 anni.
Che significa si augura? Non ho capito.
Mi auguro che siano eterosessuali.
Sono un maschio, su questo non c'è. Si augura che siano eterosessuali. Già io sono così auguro, piccoli, certo. Già si augura che siano. Si pone già questo problema.
Io
no, per carità, io.
Perché, Lei, io rispetto la sua, lei può rispettare
certo,
la mia,
infatti la rispetto, però mi pare strano che lei si ponga già un problema. Sono piccole, già si può. Speriamo che non siano froci. Ho capito, Fabio.
Io non ho usato questo pazienza. Termine, lo sto dicendo.
Ma
lei,
no, ma guardi che è sdoganato come termine, non lo uso in senso dispregiativo.
Poi lei dice che non bisogna porsi il problema. Come mai poi fa tanto scalpore quando lei dice coming out, outing, quello che sia, Tiziano Ferro dice sono gay, perché questa cosa fa clamore? Non dovrebbe diventare una cosa normale? Invece fa clamore proprio perché ancora oggi vengono visti come delle persone diverse gay. Questo è il motivo per cui fa clamore la notizia che Tiziano Ferro sia gay. Se no, perché ti darebbe tanto risalto una notizia del genere se fosse una cosa normale?
Ma perché
bisogna dare una risposta a lei.
Ma no, perché Tiziano Ferro è semplicemente una persona molto conosciuta,
no,
Fabio.
Vabbè, ma io dico Tiziano
è un cantante conosciuto.
Ma anche se nella
sì, ma fanno clamore i coming out delle persone famose, non fanno clamore
ma,
i coming
ma
out.
Ma farebbe clamore anche nella comitiva che frequento, se da un giorno all'altro scopro che un mio amico è gay. Sicuramente farebbe clamore la cosa, a prescindere.
Sì, non so, ripeto, in alcuni ambienti può darsi che sia così, ma non è un buon motivo per porsi il problema. Per augurarsi che i propri figli siano eterosessuali piuttosto che omosessuali.
Insomma. Io
però voglio dire, io rispetto la sua opinione e do però la linea alla borsa. Siamo qui con la Zanzara 1935 800 24 0024, ancora ascoltatori tra pochissimo. Caro Parenzo, ti faccio ascoltare. Poi succede di tutto, ormai si possono rilasciare interviste ovunque.
Sì, sì.
Per esempio, Lele Mora che cosa ha scelto? Non ha scelto Matrix, Porta a Porta,
no.
La Zanzara, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, televisioni private, no. Ha scelto Simona Ventura TV. Ma guarda che incredibile, la stessa Simona Ventura con cui aveva litigato in maniera forsennata tempo fa.
Era stato la gente, se non ricordo.
Era stato
male,
la gente,
no?
Poi ha litigato, si sono pacificati, eccetera, eccetera.
Ma cos'è la Simona Ventura TV? Scusa?
Esiste Simona Ventura TV, stai scherzando? Simona Ventura ha messo su una televisione via web.
Simona Ventura TV.
Simona Ventura TV. Ma, insomma,
Simona Ventura TV.
Ma non sei informato? Non sei informato?
No, chiedo scusa, non guardo. Chiedo davvero scusa. Non guardo la Simona Ventura. È una
no,
mia...
ma io nemmeno in realtà non la guardo. Però esiste una Simona Ventura.
Simona Ventura TV.
Web TV dove ci sono.
È tutto finito.
È tutto finito. Però in questo caso ha parlato Lele Mora e noi da lì prendiamo. Qualche frase mitica direi di Lele Mora, per esempio questa qua è particolarmente significativa. Berlusconi è una persona sola.
I potenti sono soli e quando arriva sera c'è un detto che dice: più potente sei, più solo rimani. Il re è solo. Io vedo il Presidente del Consiglio in questo momento, negli ultimi momenti e anche tempo fa che abbiamo chiacchierato molto insieme, è una persona che rimane da solo.
Forse c'è una grande verità in questa voce melliflua, fantastica, poi no, quasi soave, quasi eterea di Lele Mora, no? C'è qualcosa di vero forse in questa frase. Ancora Lele Mora, Berlusconi promette troppo senza mai chiedere niente.
La sensibilità e la bontà che ha quest'uomo sono le cause di tutto quello che avviene in questo periodo. Questo è l'errore forse che lui ha fatto, magari a volte promettendo, ma senza mai chiedere niente. Te lo posso dire io in prima persona.
Beh, poi le persone
se
che sono
dice
più
le
persone che sono più vicine a Berlusconi ripetono sempre questo mantra continuo: è una persona generosissima, una persona meravigliosa. Io però da cittadino, come dire, che non conosce Berlusconi, che giudica le cose dall'esterno eccetera, devo dire, ma chi se ne frega? Cioè, non lo posso dire chi se ne frega. Cioè, no, io non lo conosco. Cioè, chi se ne frega? Perché uno deve dire quello è generoso? Vabbè, è generoso, ho capito, ma
è tanto buono.
Che importanza ha? Cioè,
poi anche svilente. Cioè, perché dici a uno che è buono?
Che promette troppo, che dà tutto a tutti.
Ma non è mica un cane che dice: sai, cagnolino, è tanto buono. Ma com'è buono? Cosa dire buono? Sarà intelligente, bravo, preparato.
Esatto.
Si dice ai cani buono. Quando avevo delle fidanzate che poi mi mollavano e mi dice: no, però è tanto buono,
Davide. E tu la volevi ammazzare,
ma certo, come buono, scusa, che roba è?
i cani sono buoni, non le persone. Le persone sono belle,
persone
brutte,
sono, sì,
generose, non
capaci,
buone,
non capaci.
Capaci, appunto, non capaci.
E poi c'è questa storia delle serate ad Arcore, no? Perché, ripeto, tutte le non c'è una persona che ha partecipato alle serate, se no magari qualche escort ogni tanto, credibile o meno, non si capisce, che dice esplicitamente, sì, è vero, ho partecipato, abbiamo trombato. Ho visto persone che facevano
solo
sesso,
l'ha detto,
solo la Tattaglio. E infatti Lele Mora dice, guarda, racconta le serate tipo ad Arcole.
La serata si svolgeva, arrivi a tavola, aperitivo, cena, si canta, si raccontano delle barzellette, si mangia e poi ci si rilassa sotto bevendo una cosa, ascoltando un po' di musica. Noi, dove c'è Picella che canta, dove che c'è, certo, dove c'è Danilo, dove ci sono, ma niente di più. Dove si mangiano le ciliegie.
No. Si mangiano le ciliegie, poi è fantastico.
A novembre le ciliegie.
Vabbè,
sono?
Che c'è, quello racconta delle feste, magari.
Ma no, magari c'è le ciliegie.
No, però capisci qual è il discorso?
È una noia mortale, se si mangiano le ciliegie, è una noia mortale. Fuori
sì,
stagione,
appunto. Cioè, perché uno non dice sì, è vero. Ogni tanto ho visto della gente che faceva. Qual è il problema?
È lì che ci si rilassa un po'.
No, sì, ma c'è la Picella che canta, poi la gente si addormenta sui divani. A un certo punto
ci
chiama.
Ma chi arriva a portarli via? Una cosa,
vabbè,
inverosimile.
Ancora guarda. Lele Mora, su Fede, su Emilio Fede, via.
Ma Emilio è la persona più bella del mondo. E a pezzi, perché anche lui viene usato per delle cose che non hanno senso. Gli vengono attaccati dei nomi, nomini e nomignoli. O cose che non ha mai fatto. Io e Emilio ci sentiamo minimo 10 volte al giorno. Se tu decidi una sera di uscire con 5, 6, 8, 10 ragazze, perché siamo ragazzi che ci fidiamo, amiamo divertirci.
Allora, ci sono due cose da chiarire. Vabbè, siamo ragazzi che ci piace divertirci, vabbè, insomma, c'è questo.
La media si allunga, si vede di più.
No, vabbè, infatti, questo va bene, ma. Lele Mora e Fede che si sentono 10 volte al giorno, 10 volte al giorno. Tu ti senti con qualcuno 10 volte al giorno? Forse con me, però con me 2-3. Forse
2-3.
2-3, sì, con tua moglie quante
volte? Ma non mangiamo ciliegie, tra l'altro, quando facciamo le nostre cene.
Ecco, ma tu, con tua moglie quante volte ti chiami al giorno? Una?
No,
due.
3 volte. 3. Massimo, ma neanche.
Massimo,
ci
mette massimo.
Una la mattina, poi lei ha da lavorare, giustamente.
10 volte al giorno!
10 volte al giorno, e bisogna vedere poi quanto dura la telefonata.
Eh sì. Siamo qui, 800 24 00 24. Renato da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, saluto gli ascoltatori e anche Parenzo.
Buonasera, ha una voce tipo Telma.
No, ascolti, lontana, sto Iteria. Parcheggiando perché sono vigile urbano e ci tengo al codice della strada. Parlare al telefonino non va bene quando si guida.
Dipende, se uno ha l'auricolare, se uno ha il viva voce,
ecco.
Eccetera. Mi sa che lei non ce l'ha.
L'auricolare ce l'ho rotto, purtroppo.
E allora, faccia il bravo vigile.
Volevo spezzare una lancia in favore di Berlusconi, visto che nessuno ne parla bene, visto che è, posso dire, sputtanato, no?
Ognuno, ognuno.
Vabbè, comunque, più che spezzare una lancia, cioè io lo ammiro per
perché
certe
lo ammiro?
Cose... tipo
le donne.
La spada di Excalibur che lui ha estratto 2 anni fa quando ha vinto le elezioni
la
sta infliggendo alla mafia, questa mafia che a me sta tanto sulle scatole, questa mafia che secondo
dunque
me
lei apprezza
rovina.
La guerra alla mafia del governo Berlusconi,
esatto,
ma diciamo
esatto.
In teoria la lotta contro la mafia ci sono stati dei risultati
molto
apprezzabili, certamente, però la lotta alla mafia dovrebbe essere qualcosa di trasversale, non è che questo governo rispetto al governo precedente,
no,
io immagino
sì,
che anche il governo Prodi non è che era a favore della mafia, insomma.
Ma lei deve concordare con me che Maroni è un grande.
Ci sono stati degli ottimi risultati, però io vede, non riesco a distinguere l'azione di un governo piuttosto rispetto a un altro sulla base della lotta alla mafia. Io parto dall'idea che la lotta alla mafia sia qualcosa che dovrebbe essere così, insomma, automatica.
Però io non sopporto la gente che lo vuol far passare nel senso contrario, cioè lui mafioso, no? E allora questo non mi va. Guardiamo i fatti.
Su questo aspetto con me sfonda una porta aperta, per cui
ecco, io l'ascolto tutte le sere, ho molta ammirazione, non per leccarla,
no,
ho molta ammirazione, perché ma vedo che purtroppo quando...
Però mi scusi Renato, qui stiamo parlando di altro, non è che stiamo parlando della lotta alla mafia.
Secondo me è una persona molto impegnata, che ne dica delle mora,
e dunque è molto impegnata e ha bisogno ogni tanto di rilassarsi, fare qualche serata rilassante.
No, comunque poi una seconda cosa che poi chiudo, grazie alla Mussolini, anche perché vedo che gli eterosessuali adesso è diventato, non lo so, siamo delle mosche bianche.
Ma non è vero, Renato, queste sono stupidaggini che si dicono. No. Guardi, il punto fondamentale è che a me della sessualità delle persone non me ne può fregare di meno. Se uno va in televisione e dice una cosa, non è che giudico quello omosessuale, quell'altro e così e
colà.
Per cui non c'è né l'orgoglio eterosessuale né l'orgoglio omosessuale.
No, niente orgoglio.
Vabbè, grazie. Cleto, grazie, provincia di Teramo, buonasera.
Sì. Salve, buonasera.
Buonasera, dica.
A lei e ai suoi ospiti e ai radioascoltatori tutti. Ma guarda, io non voglio parlare male di nessuno, però vorrei che lei e il suo ospite, insomma, mi aiutasse a capire meglio qualcosa. Berlusconi è un uomo delle istituzioni, no? È un capo di Stato, insomma. Cioè, io voglio ricordare soltanto alcune sue dichiarazioni, no? Non pagate il canone RAI. L'evasione è giustificata perché le tasse sono troppo alte. Interviene sulle forze dell'ordine per far rilasciare, insomma, per liberare, non so come dire, qualcuno che ha problemi con la giustizia. Delegittima i giudici.
Vabbè, insomma, Cleto ci ha detto cose un po' vecchiotte, su, a parte la cosa di Rubi, eccetera, sono tutte cose che, altre persone chiedono sempre di contestualizzare, lei invece taglia le frasi, dice Berlusconi ha detto che...
No, ma sai perché io...
Abbia pazienza,
questo, perché parliamo, a me se Berlusconi si rifà l'impianto idraulico e paga 20.000 euro, a me non mi interessa niente, se Berlusconi se con i soldi suoi onestamente si paga tutte le donne che vuole, mi interessa fino a un certo punto.
E vabbè, a lei non interessa, infatti, a lei non interessa, interessa di più come governa Berlusconi, ho capito.
A me interessa che Berlusconi non può trattare gli italiani in maniera diversa, perché conosce, perché una bella signorina interviene, lo liberate e lo cacciate.
D'accordo, lei non giustifica quella telefonata che ha fatto la sera alla questura, non metta insieme il canone RAI, le tasse, non c'entra niente.
Perché un uomo delle istituzioni non può dire non
sì, ma faceva un discorso, cioè, a parte che non credo abbia mai detto non si paga il canone RAI.
L'ha detto, perché quando giustifica l'evasione delle tasse perché sono troppo alte,
lì fa un discorso su con il quale concordo pienamente, tra l'altro, cioè, nel senso, faceva un discorso, siccome le tasse sono alte, allora in alcuni casi si può anche... Sì, è un discorso no, ma non che non si può giustificare. No, il discorso che fu fatto da Berlusconi sulle tasse era di questo tipo.
Ma le tasse,
ma sono d'accordo con te, figure se non bisogna abbassare le tasse.
Dice che è normale l'evasione fiscale.
No, ma non era un discorso su una normalità dell'evasione fiscale, che è comprensibile l'evasione fiscale in un paese
una stupidaggine. Abbassi le tasse, è dal 94 che vorrei ridurre.
Sì, ma su questo non ci sono dubbi. Stavo giudicando quella frase lì, che era una frase quasi per far capire il perché c'è l'evasione fiscale in Italia, e c'è una parte di verità in questa cosa qui, cioè non sono gli italiani ad essere cattivi, ma il sistema di tassazione, ma qui andremo su un discorso molto ampio, ad essere molto punitivo nei confronti degli italiani. 30 secondi, torniamo subito. Qui con la Zanzara, dopo 30 secondi di pubblicità, 800 24 00 24. Salvatore D'Asti, buonasera. Dica.
Io mi rimango esterrefatto da questo popolo bigotto. Cioè, i festini ci sono sempre stati, che governi la destra, la sinistra, da Nerone a Berlusconi, chi è al potere ha sempre fatto i festini, è la norma. Se non altro lo ammette pubblicamente, forse si ripaga con i suoi soldi, forse li paga con i nostri, comunque l'hanno fatto anche gli altri e continueranno a farlo anche quelli che verranno. Anche se la frase, secondo me, non era rivolta all'autodenuncia dei suoi...
Ma quale frase, mi scusi?
A me piacciono le donne, meglio che mi piacciono le belle donne che essere frocio, per capirci. E secondo me era rivolta all'altra legislatura, vedi l'episodio Marrazzo. li faceva anche lui i suoi testini.
Ma per carità.
No.
Cioè, se noi abbiamo le statali piene di prostitute, perché ci sono i clienti, perché il popolo è così.
Ma
il
c'è la legge per
lo permettere, lo fa,
Ho capito, io
l'espressione di chi l'ha votato, il popolo è così.
Sì, tanti d'accordo,
lo castigano, ma lo invidiano, perché al suo posto farebbero lo stesso, se non peggio. È il padrone di una televisione.
Ma guardi, ma io non è che non è che sto dicendo che fare
300 euro la marchetta.
No, 300 euro non è Berlusconi. Berlusconi pare molto di più.
300 euro.
Sì, ma magari pagherà di più, ma secondo me ci vanno gratis, perché è l'uomo che è, i favori che possono avere. Ma
gratis ormai non fa niente nessuno. Sabato.
Ma lui è Mediaset, cioè non.
Sì,
non
però
fanno,
mi scusi, io non ho capito qual è il suo. Non ho capito qual è il suo ragionamento. Cioè, il suo ragionamento è questo. Io non mi stupisco del fatto che ci sia, diciamo. Il potere, il rapporto,
il potere
tra,
ha sempre avuto queste cose,
una componente, diciamo, di tipo sessuale, certo, la corte, l'harem, eccetera eccetera,
c'è sempre stato. Cioè, dov'è la novità?
No, ma infatti non c'è novità da questo punto di vista. Diciamo che c'è forse una i numeri sono diversi, o no?
No,
la grandezza di questa cosa
di meno, ma ogni uomo grande di potere ha sempre avuto il suo harem. Lui lo aveva
gli harem non esageriamo.
De Gasperi non mi pare.
Craxi sicuramente ha avuto delle storie d'amore, però era molto diverso, insomma, non c'erano questi numeri, questa.
Oddio, la Milo qualcosina ci ha raccontato, sulla Prima Repubblica qualcosina l'ha tirato fuori nei suoi libri, poi che sia tutta verità.
Sì, ma non c'è dubbio che c'erano anche queste cose, diciamo che non avevano questo.
In modo più intelligente, meno ricattabile.
Non c'era questa dimensione.
Meno cafone anche.
Un paese bigotto, secondo me non c'è nessuna ricattabilità. È ricattabile quando io mi vergogno di quello che faccio e lo faccio di nascosto, ma dal momento che te lo dico è normale, cioè io me la
che
pago.
Ha detto che c'è la mafia dietro, ma
di che mi devo vergognare? Di cosa devo essere ricattato quando io ho reso pubblico quello
che
faccio?
Berlusconi oggi ha detto che dietro tutta questa roba qui c'è la mafia che si sta
vendicando.
Ma la
mafia non è
dietro. Allora
noi
immaginiamo che l'attentario
è stato frainteso.
Ha detto la mafia si vendica attaccandomi. Allora ora no,
senso, io non so,
da
però non so se
con le hostess.
Però è vero che non c'era un riferimento diretto
alla macchina del fango.
C'era riferimento probabilmente anche a queste vicende che riguardano la prostituzione.
Il notario è stato mandato da Bernardo Provenzano. Uno si mette a ridere, quello fa la ricotta e manda una mignotta, ma è una roba veramente incredibile, no? Cioè, ma veramente, ma neanche del paese di Topolino uno può crederci. Quello fa le ricotte lì, che scrive sti pizzini chiuso come un poveraccio in queste campagne sicule, e nella sua testa il Bernardo Provenzano, il cattivo Provenzano, dice: aspetta che incastriamo il Berlusca, qual è il suo punto debole? Le donne, mandiamogli la Daddario. Ma cioè, ha una sua logica sta roba qui,
no,
quello
logica,
che fa le ricotte manda
logica,
la Daddario.
Logica
dai,
non sembra.
La logica
va bene, va bene, va bene. Fermi tutti. Sonia Alfano, buonasera.
Buonasera.
Europarlamentare dell'Italia dei Valori. Innanzitutto dobbiamo dare un annuncio, caro Parenzo, perché la Zanzara, come tu sai, naturalmente, certo, il 22 e il 23 di novembre, dunque tra poco meno di 20 giorni, sarà in trasferta a Strasburgo, all'Europarlamento, certo, per gentile invito del Parlamento Europeo. Saremo lì, dunque, onorevole Alfano, ci vedremo sicuramente a Strasburgo.
Tanci conto, mi raccomando.
Assolutamente, trasferta 22 e 23 di novembre. Lei è lì perché c'è la sessione, ci mancherebbe altro.
Certo.
Non si può mancare, e ci sarà anche Parenzo, il sottoscritto, insomma ce ne faremo.
Bunga bunga a Strasburgo.
Adesso
bunga a Strasburgo assolutamente no, bunga bunga lo fa Berlusconi ad Arcore.
Parenzo subito, si è andata subito a parare su queste cose.
Mi hanno detto, l'ho detto a ragion veduta, perché mesi fa scoppiò una polemica sul fatto che parlamentari europei, e c'ho l'articolo davanti, scritto da Libero, i parlamentari europei facevano grande uso di prostituzione negli alberghi vicini a Strasburgo e a Bruxelles.
Ma è vero, onorevole Alfano?
Guardi, quando ci siamo insediati ho sentito anch'io di questa cosa, però poiché credo che ci sia stata, c'erano delle questioni, dei fatti accaduti al precedente mandato. Siccome per quello che ne ho saputo, ripeto, attraverso insomma altre colleghe, sì, mi sono detto che la stampa estera si è molto giustamente, dico io, è concentrata su questi aspetti e pare che insomma a seguito di questa cosa ci sia stata un ritorno alla normalità,
ritorno alla normalità lei non esclude che parlamentari europei si dedichino a questo tipo di attività.
No, infatti non esclude.
Magari emigrando in Germania dove è tutto legalizzato, eccetera, la Germania a due passi, non so, immagino.
No, guarda, io per i colleghi tedeschi che ho, devo dire che sono delle gran persone per bene, ovviamente non conosco tutti e non è giusto generalizzare né nell'altro. Però,
ma cosa si diceva in questa articolo, Parenzo, scusami, che c'erano dei...
Si denunciava che noi condurremo un'inchiesta dettagliata sul caso, siamo lì anche per questo, e in alcuni alberghi vicino a Strasburgo, a Bruxelles, c'era un grande giro di signorine di alto bordo, ed era una pratica trasversale ormai nota, adesso tiro fuori anche la...
Ma trasversale in che senso? Trasversale...
Del transnazionale, del fatto che...
Tutti i partiti,
tutti i partiti, ma soprattutto tutte le nazioni Europa di Altiero Spinelli.
Però lei non ha mai avuto sentore di cose di questo tipo, no?
Guardi, io le ripeto, ho sentito appena siamo arrivati proprio l'anno scorso, quando ci siamo insediati, ho conosciuto alcune colleghe che mi hanno... Il discorso tra l'altro è nato perché c'è una via a Bruxelles, e, tra l'altro è una via abbastanza centrale, ed è piena di negozi che vendono una sorta di
via luci rosse, insomma, una cosa
ma vendono sia
sexy shop.
Bravissimo, non mi sa il termine. Sexy shop, e poi comunque c'erano nella stessa via dei locali in cui c'era eccetera. Allora una persona che lavora con un parlamentare, una collega, mi diceva che praticamente a Bruxelles c'è una via dove, specie di Amsterdam, e che addirittura, non so se l'anno precedente o due anni prima, molti deputati erano stati beccati proprio, c'era stata questa inchiesta.
Vabbè, torneremo dopo la pubblicità sempre con l'onorevole Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori, perché insomma vogliamo scoprire se esiste anche magari un Lele Mora lì a Strasburgo, a Bruxelles, così reclutatore magari di donne per i parlamentari europei. Tra poco Zanzara 20 in punto, e sentiamo, prima di tornare a parlare con Sonia Alfano, c'è sempre Davide Parenzo in collegamento con noi da Roma, sentiamo i titoli del TG1.
Berlusconi, l'ondata di fango non mi fermerà, dietro gli attacchi c'è una vendetta della mafia, Futura Libertà chiarisca, o patto di legislatura o voto. 4 novembre, celebrazione in tutta Italia, Napolitano, Stato unitario, punto fermo, proteggere militari e civili in Afghanistan. Esplosione in un'azienda chimica nel milanese, 7 operai ustionati, 2 in pericolo di vita, controlli sulla nube sprigionata dall'incendio. Maltempo, il Veneto in ginocchio, danni per milioni di euro, emergenza in Calabria, paesi invasi da fiumi di fango. Sanremo, no della Rai a Bella Ciao e Giovinezza, Morandi e Mazzi in video chat sul sito del TG1, non vogliamo fare politica, fidatevi di noi. Faraonica Naomi, secondo la stampa egiziana, la Campbell si sposerà il 7 dicembre a Luxor, cerimonia luna di miele da favola per la Venere Nera che coronerà il suo sogno d'amore con il miliardario russo Vladislav Doronin.
Ma hai capito l'ultima notizia tu, Parenzo?
Ero distratto da un'agenzia dell'ultima ora di Bossi.
Che dice Bossi?
Ok, ho il patto di legislatura, ma Fini deve mantenere la parola.
Vabbè, le solite chiacchiere. Tra l'altro il portavoce di Fini smentisce la ricostruzione fatta prima da alcuni cronisti dell'incontro di Fini con i parlamentari di Futura Libertà, in cui avrebbe parlato di un intervento di Berlusconi oggi deludente rispetto evidentemente alle aspettative, e poi ha aggiunto sempre il portavoce che Fini parlerà a Perugia e dirà la sua a Perugia. Vabbè, aspettiamo. Intanto sentiamo anche i titoli della Sette.
Contro di me solo fango, dice Berlusconi davanti alla direzione del suo partito, non faccio passi indietro, e Fini dica cosa vuole, se si chiama fuori andremo a votare. E la risposta dei finiani arriva subito, tardivo e deludente, un discorso senza prospettive, Con Fini si era sfogato Berlusconi in mattinata davanti all'altare della patria per gli attacchi al suo privato. Niente conferenza stampa per la escort Nadia Macri, testimone discussa delle feste del premier. I PM mi vietano di parlare, dice lei, ma dalla procura di Milano arriva la smentita. È totalmente falso. Polemiche sul Copasir, il comitato per la sicurezza di cui è presidente D'Alema, che ha convocato tra mille polemiche appunto Berlusconi per parlare della sicurezza nella sua privata. Berlusconi quasi certamente non si presenterà, invece si è presentato, e lo vedremo tra poco in studio da noi, lo stesso D'Alema. Due operai gravissimi, altri cinque ricoverati in codice rosso. Così oggi a Milano, dove si è verificata un'esplosione all'interno di un'azienda chimica di Paderno Dugnano, la mente ritorna a Torino, 3 anni fa, ThyssenKrupp. Via dall'Italia, ma io non l'ho mai detto, precisa l'amministratore delegato di Fiat Marchionne, che annuncia, anzi, dal 2011 su Pomigliano, via alle assunzioni. Dalla politica, alla cultura, allo spettacolo, tutti sono intervenuti nella polemica su Sanremo. Bella ciao e giovinezza, eppure al festival mancano ancora quasi 4 mesi.
Bene, bene, riprendiamo 23 minuti dopo questa carrellata di titoli. Beh, certo, tutti noi che ci occupiamo di politica, caro Parenzo, troviamo sicuramente più interessanti i titoli della 7 piuttosto che i titoli del...
L'hai detto tu, io sono in conflitto di interessi.
Ti giuro, ma io, secondo me perché sono più interessanti, ma il pubblico...
Sono giornalismo.
Vabbè, ma anche i titoli del TG1, adesso ci possono essere delle eccezioni. No, ma che c'entra, dai, no, su adesso non...
Dai. No,
che io sto parlando dei titoli, io sto parlando,
appunto, quindi di
io sto parlando dei titoli. Ora, se vogliamo scherzare e dire anche che Minzolini fa sempre male, allora
no,
possiamo
sempre
dire tutto.
C'era qualcosa sulle foche anche oggi,
sì,
no?
Ma d'accordo, ma questi sono i titoli che faceva anche Mentana quando era al TG5, su, diciamo
altra
la verità.
Stagione politica, eh?
No, ma non solo altra stagione politica, altro telegiornale, altro telegiornale, altro pubblico, eccetera. Poi che si possa fare un telegiornale diverso a TG1 ne sono convinto anch'io, ma adesso non è che... Non è che tutti i giorni c'è la cappa dell'informazione,
no,
di Minzolini.
È, tutti
i giorni.
È un format quello lì, quindi non è che c'è da commentare ogni giorno.
No, certo, poi, certo.
Onorevole,
sai che cosa ha detto oggi Sonia Alfano? Almeno così trasmettono le agenzie di stampa. Che Berlusconi sarebbe omofobo perché un gay represso. Mi spiega questa cosa, onorevole Alfano?
No, dai.
No, ma questo è un po' troppo però, onorevole Alfano.
Perché è troppo? Io
Qual è la sua teoria?
Sarebbe soffermato su questa...
scusi.
Perché è troppo? Non è troppo secondo lei invece?
No, perché questa è una teoria, così che ha a che fare con la con uno psicoterapeuta piuttosto.
Ma io l'ho sempre, si ricorda l'ultima volta che ci siamo sentiti quando abbiamo parlato a lungo del DNA di Berlusconi. Purtroppo lui è così, ha dei grossi problemi, è malato, ha bisogno di una badante o di un badante istituzionale che gli faccia capire cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa si può dire in pubblico e cosa non si può dire in pubblico. Io credo invece che non sia normale tutta la serie di affermazioni che Berlusconi fa. Non ultima.
Ma perché lei dice è malato? Quando uno dice è malato di una persona, insomma, lei non è il suo medico.
No, però dico, per capire che non sta bene con la testa non ci vuole un medico.
Ho capito, però.
È uno che voglio dire. Si lascia andare, allora ci sono migliaia di ragazzi italiani con lauree, specializzazioni, master, da paura,
sì,
che appena varcano i nostri confini trovano lavoro a Chicago, a Londra, eccetera, qui in Italia non c'è lavoro.
Vabbè,
loro chiedono a Berlusconi insomma di creare una politica occupazionale e lui cosa gli risponde? Sposatevi uno ricco. Allora il cretino.
Vabbè, non è che ha risposto così,
no,
ai ragazzi.
Ma li prende in giro. Quindi
vabbè, quelle sono le battute di Berlusconi. Però io, quando lei dice Berlusconi è malato, quando lei dice Berlusconi è malato,
ha 74 anni.
E perché è malato?
Va con le ragazzine e ostenta questa cosa di andare con le ragazzine. Non contento di questo, alza il telefono, chiama la questura e dice: quella è la nipote di Mubarak. Forse voi non lo sapete.
Ma questa cosa è controversa. Lei sa che
Berlusconi... No, non è controversa.
Come no?
È controverso Berlusconi.
No, è controverso Berlusconi, quello sicuramente, però su questa cosa non c'è la certezza che l'abbia detta Berlusconi.
C'è la certezza, le dirò di più. Io quando poco fa Parenzo ha riso dei titoli di TG1, io mi associo alla sua risata, no? TG1 fa giornalismo
sul fatto che i titoli del TG1
sì, però i titoli oggi stavo dicendo, non stavo dicendo sempre di
no,
del
io
TG1.
Lo dico sempre,
sempre
assorto,
così a prescindere, così a prescindere.
Sì, 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 no, da quando c'è Berlini, insomma, quello non è il TG1, non è un telegiornale, quello è una passerella di gossip, delle cose che devono distrarre gli italiani.
Beh, adesso solo
italiani...
l'ultima notizia oggi era gossip per il matrimonio di Naomi Campbell, posso dire esatto, che anche a me non me ne può fregare di meno,
per
esempio, però
Magari il TG1 Pando potrebbe passare la notizia che Mubarak si è sentito molto offeso perché lui tiene molto alla sua famiglia.
Questo non lo sa nessuno, però.
No, lo si sa. Basta cercare sulla stampa estera. È una notizia di due giorni fa. Basta cercare sulla stampa estera. Mubarak è molto arrabbiato per le dichiarazioni che per quello che
sì,
ha detto.
Sì, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali su questo.
Come no? Le dirò di più.
No, di Mubarak
anche,
no. Di Mubarak
anche,
no.
Di Mubarak sì.
No, non ci sono.
Glielo assicuro.
Beh, no, sarebbero uscite queste qua. Anche sui giornali anti-berlusconiani sarebbero uscite queste cose qua.
E perché non c'è forse l'abitudine a guardare la rassegna stampa estera? Lei per ovvi motivi capirà che insomma a me arriva prima la rassegna stampa estera.
E dunque ha un virgolettato dell'ufficio stampa di Mubarak o del portavoce di Mubarak.
Ha detto addirittura che si è riservato di dire per le vie legali per
Mubarak vuole querelare Berlusconi addirittura.
Guardi, io mica fa il lavoro per Mubarak, l'ufficio stampa di Mubarak.
No,
mi fa piacere che escano e che i cittadini italiani sappiano questo. Poi posso sempre dire, visto che va di moda, casomai sono stata fraintesa.
Comunque, vabbè, adesso poi farò
uno che dichiara. A me meglio che vi piacciono le ragazze piuttosto che essere gay, ma le sembra normale? Allora no. Non ci sta con la testa.
Ho detto questa frase l'abbiamo discussa, condannata, eccetera.
Questa frase l'abbiamo discussa.
Però malato addirittura.
Se la ricorda la frase in cui ha detto se becco quelli che scrivono i libri sulla mafia o che fanno i registi
sulla
mafia li strozzo.
Adesso se becco non lo so.
La mafia, che forse va fino al contrario. Mi dica lei se è normale. Non è normale. Non
senta, ma,
la testa.
Ma ho capito, ma è quando uno dice lei dice sessualmente disturbato. Vabbè, questo
come si fa
a saperlo? Come fa a saperlo lei? Mica
non
il suo sessuologo.
Lo posso sapere, ognuno di noi esprime un'opinione.
Ce lo immagina così dai racconti che legge lo immagina.
Non lo immagino, per quanto mi riguarda, io mi sono fatto le mie idee, ne sono certa, uno che tende sempre a dover dimostrare qualcosa, ostentare, no? Questa cosa non è solo una questione di cafoneria, di pessimo gusto. Io mi chiedo come fanno le sue figlie, cioè posso immaginare come si possano sentire, ma magari proveranno anche vergogna la mattina quando escono di casa ad avere un io mi vergognerei profondamente ad avere un
padre. Cioè, se lei fosse la figlia di Berlusconi si vergognerebbe.
Io non uscirei più di casa, mi vergognerei, glielo assicuro. È il motivo per cui invece, per l'esatto contrario, vado fiera di mio padre.
Senta, ma la questione del gay represso invece?
Glielo ho detto, uno che ostenta, che non fa altro, sembra quasi che, come dire, lo faccia quasi apposta, no? A far uscire tutte queste cose fuori e poi le rivendica. No,
ma sul gay in realtà non è che abbia mai parlato tanto, è la prima volta che parla.
Perché ci dimentichiamo da Dario, ci dimentichiamo Noemi.
No, sui gay ho detto.
Ma quale prima volta? Io oggi ho fattuo una raccolta, questa è la decima battuta.
Sui gay, la decima battuta,
domani pubblicherò sul mio sito.
Bene,
andrò.
Io ne avevo calcolate tre in realtà, però lei dice.
No, è la decima. La decima.
Dunque questo dimostrerebbe cosa?
Che evidentemente la sua omofobia proviene esattamente dall'esatto contrario, forse non vuole ammetterlo a se stesso o agli altri.
Cosa, di essere gay?
Probabilmente sì.
Ma adesso questo mi sembra troppo.
A me sembra troppo l'esatto contrario.
A Berlusconi secondo lei piacciono gli uomini, non è un Alfano?
Probabilmente sì.
Ma come?
Voi come lo sapete che gli piacciono solo le donne?
Vabbè, ho capito, appunto, insomma, siamo...
Proprio perché ostenta, no?
Perché siamo arrivati alla psicologia, capito?
Appunto,
cioè, non posso dire da quel comportamento, da quella battuta di deduco che è una criptochecca, cioè, no, capito che non possiamo metterci a fare di psicologia.
Cioè, discorsi di politica sì, ma di psicologia no.
Non uso termini del genere, io ho detto che probabilmente quest'uomo ha forse proprio questa sua necessità, è quasi una necessità di dover ostentare che a lui piacciono le donne, che lui piace alle donne.
Dunque appartiene un po' al macismo, no? Tutti noi facciamo le battute.
Ma si renda conto che le donne vanno con lui perché lui le paga, fa una pietà infinita.
Ma Berlusconi, ma lei come uomo piace Berlusconi?
Ma io trovo ribrezzo solo quando lo vedo in televisione, se lo dovessi incontrare di persona.
Che fare? Cosa fai?
Ribrezzo.
Non è brutto però Berlusconi come...
Probabilmente questi sono i suoi gusti. sì.
No, i miei no, io
non solo esteticamente, ma per tutto quello che l'uomo, tra virgolette, uomo Berlusconi racchiude.
Vabbè, ma quello sì, ma come uomo, non lo sa distinguere lei dalla persona. Ma
potrebbe essere mio nonno, no. Se che mio padre fosse un po' più avanzato, mio padre oggi proprio oggi mio padre avrebbe compiuto 65 anni, lui ne ha 74, quindi magari un padre un po' più avanzato, non posso guardarlo con gli occhi,
di una donna,
è il suo modello di uomo.
Ma è tutto finto, è tutto impomatato, è tutto gonfiato, fa paura.
Pubblicità un attimo, pubblicità, poi da Lema la 7, resti con noi un attimo.
Quell'uomo mi guarda, sorride gentile, mi fa l'occhiolino. Che cosa vorrà? Ma a me mi piacciono le femmine, abbronzate oppure pallide. Ma a me mi piacciono le femmine.
Beh, la sintesi della giornata politica è questa: Berlusconi due punti, Futura Libertà sia chiaro o si vota. Fini lo boccia, poi frena, parlo domenica a Perugia. Il premier, la mafia si vendica attaccandomi. Onorevole Alfano, la mafia ci vuole vendicare di Berlusconi?
Ma la mafia secondo me ogni giorno ringrazia Berlusconi, a cominciare proprio da Provenzano che oggi
beh,
è
citato. Addirittura.
È certo.
Vabbè, ogni giorno ringrazia Berlusconi, ma adesso questo qua oggettivamente...
No, ha ragione, ogni giorno no, facciamo giorni dispari, giorni sterni.
E perché,
giorno sì, un giorno
e perché dovrebbe ringraziare Berlusconi?
Come perché?
Sono grandi arresti, attività antimafia.
Quali, i grandi
massimi livelli?
Aspetta, facciamo confusione perché...
No, li fa la polizia e la magistratura, d'accordo?
Ci sono centinaia di migliaia di ascoltatori. Gli arresti fanno i magistrati e le forze dell'ordine.
D'accordo.
Il governo, questo governo soprattutto, ma anche altri,
non c'entra nulla, non ha nessuna...
provvedono a tagliare i fondi a polizia,
adesso,
a carabinieri,
non ha nessun merito, il ministro degli interni non ha nessun
merito. Ma qual è il ministro dell'interno, il merito che c'ha? Ma quale merito? Che non fa altro che tagliare fondi, che stringe da una parte e stringe dall'altra.
Vabbè, Parenzo, anche questo mi sembra esagerato.
No, adesso, indubbiamente il Ministero degli Interni non ha compiti diretti della...
Vabbè, certo, di indagini, eccetera.
Ma ha compiti nell'organizzazione del sistema di sicurezza, cioè della polizia. Dopodiché non si può dire che il governo Berlusconi ha fatto gli arresti di mafia e Prodi ne ha fatti due, mentre le indagini hanno un loro tempo di
reazione. No, ma certo, ma questo sono d'accordo.
E quindi è così. Quello che si può criticare è se il governo ha fatto delle buone leggi o no per combattere la mafia, e qui ci sono dei segnali assolutamente discordanti. Il rientro dei capitali dall'estero è fuori di dubbio che a fronte di una ha aiutato anche i malfattori e i mafiosi
a riportare. Ma quello è un provvedimento, è un provvedimento che però non ha a che fare con la cattura delle
No, lo so, però ha a che fare con la mafia. Ogni giorno le assicuro che ringrazia le mafie, anzi
su questo, però sul resto
sono 41 bis, c'è altri provvedimenti.
Il 41 bis c'è già,
no,
da
ma certo
tanto.
Che c'è, ci sono le reiterazioni.
Contrariamente a quello che dice,
scusi,
forse l'abbiamo parlato anche l'altra
volta. Cioè, però lei mi deve dire, non c'è stato un provvedimento che sia uno andato nella direzione di combattere la mafia da parte del governo Berlusconi. Questo mi sembra esagerato.
Lei se lo ricorda, io le posso citare per esempio il DDL intercettazioni.
Vabbè, quello ancora non è successo,
ma
nulla
hanno,
però.
Ma lo hanno pensato, lo hanno messo lì.
A parte che non riguarda, come lei sa, la criminalità.
Non è vero. Vabbè, adesso possiamo... queste cose perché lei sa benissimo, molto meglio di me, che spesso le indagini, i grandi arresti partono da indagini che non sono
ma sì, certo.
Quindi,
ma guardi che io sulle intercettazioni, su molti aspetti delle intercettazioni sono perplesso sul disegno di legge che è stato presentato dal governo, anche se poi, come lei sa bene, non se ne farà nulla. Abbiamo il traffico, ancora interruzioni, però poi
posso
torniamo.
Posso dirle una cosa?
Sì, sì.
Io spero, magari quando ci vediamo a Strasburgo, sto pensando di andare in aula con una magliettina in cui ci sarà scritto meglio gay che Berlusconi.
Meglio che gay che Berlusconi.
Mm-mm. Ho trovato l'articolo sul eurodeputati in puttanture.
Qual è? Che articolo è?
E guarda, la denuncia l'aveva fatto una certa Silvana Koch-Menheir, deputata tedesca al Parlamento europeo.
E dove
europeo.
Vanno a fare questo puttan tour?
Lei dice, la deputata tedesca, che addirittura a Strasburgo non si può far finta di vederle, i deputati fanno altro piuttosto che venire in aula. La denuncia di Silvana Koch-Menheir.
Ma si fanno festini organizzati lì a Strasburgo?
Adesso nel dettaglio ci occuperemo anche di questo.
No, voglio dire, no, sto chiedendo a Leo Alfano se sa se ci sono cose in stile Certosa, insomma, no.
Questo è difficile, però. Guardi, il titolo eurodeputati in puttantura a Strasburgo, proprio neanche a Bruxelles. Hai
capito? No, a Strasburgo. Sapevo anch'io di Strasburgo, però sapevo anche qualcosa di Bruxelles. Francamente le devo dire una cosa. Allora, In effetti è vero che le aule spesso sono vuote, ma perché?
Ma non per quello, insomma.
Non per quello, mi auguro quantomeno, attenzione, mi auguro, ma perché ci sono dei tempi incredibili, magari le votazioni durano 1-2 ore, durante il resto della giornata ci sono discussioni, risoluzioni, dibattiti, e quindi nel frattempo il deputato che non è impegnato in quelle discussioni magari è in commissione, in delegazione, perché accade questo, voi lo vedrete alla prossima plenaria. Però, non, ripeto, non lo escludo, io non posso escludere, come posso dire?
Addirittura le strade, dice, andare a puttane, sto cercando virgolettato, andare a puttane, per esempio, di cui pullulano le strade che portano al Parlamento europeo, non si può far finta di non vederle, secondo la Koch-Merkerin.
Indagheremo, magari la chiamiamo nella nostra trasmissione con un interprete, perché sarà una sorta di Babele incredibile. Traffico.
Ma a me mi piacciono le femmine, rosse, nere o bianche, candide.
Bene, siamo qui 20 a 21, 800 24 00 24, qualche ascoltatore, poi torniamo con l'onorevole Alfano. Lorenzo da Savona, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io la seguo da diversi anni con piacere, la sua trasmissione parla di politica e di attualità. Purtroppo il livello della politica da diversi anni è piuttosto basso, ma adesso mi sembra che abbiamo forse quasi toccato il fondo, e la sua trasmissione, mi spiace dirlo, ci sta andando dietro.
Cioè
da quando si è cominciato a parlare della Naomi che tirò fuori
Naomi è un'altra, quella dei titoli del TG1.
Esatto, Noemi che la tirò fuori, se non sbaglio, da Lema. Che disse fra 2 o 3 giorni ci sarà una notizia che farà cadere il governo, poi si è passati alla Daddario, alla casa di Fini, a chiamare Gaucci al telefono, adesso siamo a... insomma mi sembra che sia un po' surreale, stiamo seguendo le marchette che fa il Presidente del Consiglio, l'ultima quando è stata di maggio.
Ma non lo so, che dobbiamo fare qui? Ci dobbiamo occupare di altre cose, dei massimi principi, che devo fare? Mi scusi.
Secondo
la realtà,
me,
la cronaca ci offre le feste di Berlusconi.
Guardi, proprio questo.
Sì, ma la realtà della politica, sto dicendo, diventa un elemento di discussione pubblica la vita privata di Berlusconi.
Certo, però
allora,
sì diventa, ma ci sono altre cose che dovrebbero essere in discussione pubblica.
Sì, ho capito, ma ci sono altre trasmissioni che si occupano, diciamo, di come deve cambiare l'economia in questo paese, di come dei provvedimenti economici più importanti da prendere o da non prendere. Questa qua è una trasmissione che si occupa di altro, Lorenzo, se non l'ha capito, ma mi sembra che l'abbia capito bene. Non capisco di cosa si lamenta, francamente.
No, mi lamento che lei comunque occupa uno spazio importante, volente o nolente.
E lei è qui a chiamare, a parlarci, perché evidentemente apprezza questo spazio, e dunque
certo,
e noi apprezziamo anche le critiche, però faccia delle critiche, diciamo, comprensibili, perché altrimenti lei che cosa vorrebbe che
si parlasse un po' di più,
per esempio, mi faccia un esempio.
Ma non lo so, lei ha mai provato a prendere un treno che non sia un Frecciarossa, a prendere un treno dei pendolari a vedere cosa succede?
Sì, Lorenzo.
O andare in un pronto soccorso a vedere quante ore deve aspettare.
Ho capito, ma quelle sono, ma quello,
voglio dire,
mica siamo appunto. Ma non è mica mi manda Rai 3, che peraltro non c'è più.
Voglio dire, lei è sulla radio, ad esempio, di Confindustria.
Ho capito,
ci
ma
sono un sacco di problemi che hanno i piccoli imprenditori.
Ma noi abbiamo un sacco di trasmissioni che se ne occupano, Lorenzo. Se
sì,
lei
però se mi fa finire, guarda.
No, certo, lei può finire tranquillamente. Siamo qui per ascoltarla.
Grazie. Allora, volevo dire, le trasmissioni che occupano spazi importanti, purtroppo sono diventate un po' di pettegolezzi, no?
Ma ci piacerebbe, pettegolezzi,
secondo me, io
magari
inviterei, guardi, io mi lascia parlare per cortesia. Io la inviterei, mi dispiace usare questi termini, ma ad un sussulto di dignità, no? Cioè di invitare e solleticare i suoi ascoltatori a parlare di cose un po' diverse, così come alla mattina quando si parla al suo collega Milan, oramai si va a cercare, ecco, il Putin Tour, chi l'ha denunciato, no? Notizie simili. Poi la trasmissione Guardie Ladri, no? Di chi si schiera contro la mafia, queste cose qui, va alle 5 della mattina.
Lorenzo, lei sta discutendo il nostro palinsesto, io cosa devo dirle? Registro la sua critica, la ringrazio e non lo so, insomma, si può discutere
piacevoli come lei quando chiede, non so, la gente, perché deve essere una trasmissione piacevole,
ho
no?
capito,
come,
ma insomma adesso qui francamente cena, Lorenzo, non possiamo,
ma hotel, ma ci stanno,
ho
no?
capito, ma non si può passare del tempo in questa trasmissione a parlare di come dovrebbe essere questa trasmissione, perché francamente ho ascoltato le sue critiche, va benissimo, siamo qui ad ascoltare tutto,
va bene,
e la ringrazio. Alessio da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera, vi prego, non parliamo dei pendolari perché che noia, è meglio il bunga bunga e le puttane.
Oh, meglio il bunga bunga.
Assolutamente sì.
Onorevole, questo... un attimo solo, Alessio, onorevole Alfano, lei ha capito cos'è bunga bunga alla fine di tutta questa discussione che dura da giorni?
No, ma perché fortunatamente non frequento né Gheddafi né Berlusconi.
Vabbè, adesso...
La zanzara abbiamo spiegato
e...
No, sono stata, guardi, proprio io sono stata 3 giorni in Libia. Allora... Gli ultimi 3 giorni sono stata in Libia.
E che è andata a fare in Libia?
Ho visto ben altro.
Che è andata a fare in Libia?
Ho fatto parte di una delegazione del Parlamento Europeo che avrebbe, considerato che ho abbandonato la missione in mezzo a polemiche. Era una delegazione del Parlamento Europeo che avrebbe dovuto incontrare ministri e visitare un centro di detenzione, il centro di Twitter.
E non mi hanno fatto visitare nulla.
Era una visita concordata da mesi, peraltro dal governo libico, che ci ha dettato tempi, orari e persone da incontrare. E martedì, per esempio, su 4 appuntamenti, 3 ce li hanno fatti saltare senza darci una giustificazione, senza dare una motivazione. Il carcere ovviamente non ce lo hanno fatto visitare.
E quelli sono libici.
E l'unico funzionario che abbiamo incontrato ha detto che, insomma, io gli ho fatto delle domande, gli ho detto: senta, voi volete dei soldi dall'Europa, volete 60 milioni di euro, sì, ma come si fa a spiegare ai cittadini europei che reclamano comunque quei soldi per altri aspetti, per altri motivi, che voi volete da una parte i soldi dall'Europa e dall'altra sparate addosso alle imbarcazioni europee come l'imbarcazione europea.
Oppure non ci fate visitare.
No, e poi gli ho chiesto come mai avevano chiuso l'ufficio dell'UNHCR da giugno. La risposta è stata sui colpi di mitraglietta al peschereccio italiano, il silenzio più totale.
E poi?
Sulla chiusura dell'UNHCR ha detto, si è limitata a dire che hanno chiuso quell'ufficio perché praticava, scusate il gioco di parole, pratiche illegali e stupri.
Stupri addirittura.
Però
del bunga bunga non ha indagato su bunga bunga.
No, guarda, io sono andata perché sei comunque andata. Certa gente è convinta di trattare, siccome trattano con Berlusconi, pensano di poter fare quello che gli pare e gli piace.
No, ma io non ho il problema a Berlusconi, che non sono liberali,
appunto. Allora, però le faccio ascoltare la straordinaria ricostruzione della pratica del bunga bunga fatta qualche giorno fa da un nostro ascoltatore. Questa è una perla eccezionale. Poi riprenderemo il discorso, perché lei non può fuggire alla questione di Berlusconi, che lei ha detto ha più dignità una prostituta nigeriana di Berlusconi, e questo francamente mi pare una cosa un po' folle. Comunque, la ricostruzione del nostro amico Luca.
Una serie di coppie si ritrovano solitamente in una casa privata, coppie scambiste o che comunque vivono il sesso in modo libero, al che su uno sgabello si siede il bunga bunga, che nella fattispecie può essere il padrone di casa ma può essere anche un'altra persona. Dopodiché si fa ruotare questo sgabello e prima le coppie si sono disposte a mo' di cerchio tutto intorno allo sgabello. Quando si ferma davanti ad una coppia, lui si fa da parte, dopodiché il bunga bunga scende dallo sgabello in modo abbastanza fine ed elegante. Il marito si fa un pochino indietro, il bunga bunga scende dallo sgabello e si comincia, diciamo, la pratica. La signora in questione si mette in posizione ricevente. Dopodiché il bunga bunga procede all'atto vero e proprio, al che il marito o il fidanzato o il compagno partecipa attivamente, posizionandomi frontalmente a questo punto sia del bunga bunga che della ragazza in questione.
Questo è il bunga bunga. Il bunga bunga raccontato da Luca Borsa. Torniamo subito.
Everybody bunga bunga party!
Bene, siamo qui 20:36, 800 24 00 24. Qualche ascoltatore ancora. Eravamo con Alessio da Pisa. Alessio.
Sì, buonasera. Voglio fare un'equazione.
Sì.
Così come l'onorevole Alfano si vergognerebbe di avere Silvio Berlusconi come padre, io da cittadino italiano un pochino mi vergogno di avere un tal parlamentare europeo che si contraddistingue per una comicità non volontaria e consapevole, ma per una comicità involontaria.
Per esempio?
Per esempio, il fatto di definire il fatto di dire Berlusconi, il quale semplicemente ha fatto un'affermazione così elementare, condivisa dalla stragrande maggioranza di noi italiani, e cioè che preferisco le belle donne all'essere gay, e dire in base a questa affermazione che Silvio Berlusconi è malato, a me pare assurdo e incomprensibile. Certo che chi è malato di conformismo, chi è malato di progressismo ben pensante, chi è malato di questo tipo di atteggiamenti, è chiaro che può stigmatizzare un'affermazione che però noi italiani al 90% condividiamo in assoluto e ci pare normale, senza alcun tipo di scandalo, di definire Berlusconi non mafioso, ma insomma definire il fatto che la mafia è contenta un giorno sì e l'altro anche, che Berlusconi sia capo del governo, è un'ulteriore affermazione gratuita, non dimostrata dai fatti, è un puro slogan, tanto per parlare, per colpire, per offendere, non so. Se questa è la complessità del ragionamento dei nostri politici italiani e europei, stiamo freschi, ma stiamo davvero freschi. E dico tutto questo senza moralismo, ma con assoluta tranquillità, serenità, però insomma davvero davvero comica la signora.
Ho capito, grazie. Marco, provincia di Pisa, vuole rispondere intanto onorevole Alfano, ad Alessio?
Sì, certo, mi fa piacere che questo signore mi definisca comica ma per bene. Di certo il signore probabilmente non ama leggere gli atti processuali che vedono coinvolto Silvio Berlusconi, presumo insomma il suo leader, da come ne ha parlato.
Iniziamo il discorso sulla mafia, se no non finiamo più.
No, ha citato il signore, lo ha citato la mafia.
Sì, no, ma faceva un discorso.
Non l'ho ascoltato.
Faceva un discorso più generale riguardo il suo intervento, non è che voleva entrare nel dettaglio.
Sì, con una semplicità e cose infondate. Basta leggere gli atti processuali, capisco che per certa gente leggere già
guardi, gli atti Berlusconi non ha mai avuto nessuna condanna per mafia.
No, signor Cruciale, non facciamo ogni volta questo errore.
Non ha mai avuto nessuna condanna per mafia.
Non è troppo intelligente per fare una
cosa. Non ha mai avuto nessuna condanna per mafia.
Certo,
lo sa
se
bene.
Se si facesse processare, forse le condanne.
Sì, vabbè, ho capito,
processare.
Ma che significa? Uno, questo ragionamento non si può fare.
Se uno in tribunale non ci va e si fa fare le leggi,
vabbè,
e
ma questo
da due anni per farsi fare le leggi.
Berlusconi non è mai stato condannato per mafia. Non è mai stato
condannato.
In aula. Ma non è mai stato condannato per mafia.
Se uno non si fa processare, è ovvio che non può essere.
Ma non
condannato.
Ha nemmeno nessuna pendenza per mafia. Non è mai. Non ha nessuna pendenza per mafia.
Ma come?
Non ha nessuna accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
No, guardi,
le
assicuro che è indagato, lei lo sa meglio di me.
È indagato perché? È indagato perché cosa?
Assicuro che è indagato, lei lo sa.
A parte che essere indagati non significa nulla, ma comunque insomma. Certo,
una persona per bene forse può anche significare tanto, però le voglio dire che se lui potesse smetterla di farsi leggi e leggine per evitare le aule processuali o per
rispetto al discorso,
le assicuro che lei oggi e questi altri cittadini non risponderebbero in questa maniera.
Può darsi.
Lui forse fa parte di quella, quel signore.
Sono ipotesi.
Fa parte di quella. Fortunatamente ristretta cerchia di italiani che invidiano Berlusconi, perché probabilmente
non è che lo invidia, un uomo
che va con le ragazzine di
ma non mi pare che esprimesse questo l'ascoltatore.
Ma se questo è il ragionamento degli italiani, invece di interessarsi alle migliaia di cittadini che vengono picchiati a Terzigno perché giustamente cercano
di questo è un altro discorso Terzigno.
Non
mettiamo in mezzo pure Terzigno. Un attimo solo. Scusi un attimo, perché questa storia della prostituta nigeriana? Lei però non deve trascendere su queste cose, non
io trascendo, cioè lui va con le prostitute, lui offende le persone.
Ho capito, ma non lei non può dire che ha più dignità una prostituta nigeriana di Berlusconi, perché non ha senso una frase del genere. Come mai?
No, perché quelle lo fanno per necessità, lui invece le paga perché evidentemente è l'unico modo per cui può avere soddisfazione, quindi alimenta il racket della prostituzione.
Ma no, ma Parenzo, rispondi tu.
È un paragone, no, ma anche secondo me è un paragone inadeguato. Cioè Berlusconi dovrebbe essere criticato perché a questo punto non legalizza la prostituzione, ma l'escort è un mestiere nobilissimo, cioè l'escort d'alto bordo creano mercato, creano ricchezza, peccato che non pagano le tasse perché non sono legalizzate.
Ma perché non creiamo mercato creando una politica occupazionale in questo paese?
Ho capito, ma di altre cose dobbiamo continuare a parlare. Cioè lei è contro la legalizzazione della prostituzione?
È l'unico mercato che tira in tutto il mondo.
Lei è contro la legalizzazione della prostituzione?
No, ma allora...
No, ma mi dica, lei è a favore o contro?
Mi faccia parlare.
No, ma sì, no, ma è una domanda, non era...
Deputati del PDL.
No, no, ma non sono, per carità.
Allora, possiamo anche pensarlo, per esempio, di farlo in un posti, in posti ben precisi, nei loro appartamenti, nelle case, così magari possiamo anche contare su delle misure igienico-sanitarie maggiori.
Ma i bordelli...
Però io penso, penso che prima di pensare a questo, dovremmo pensare a un paese che è in ginocchio e non sono degli slogan.
Allora, ma questo è un altro discorso, però io sto dicendo...
Ma perché
la questione...
se mi si dice no, però... che io faccio paragoni inadeguati...
Vabbè, insomma, è meglio...
Allora
ha più dignità una prostituta nigeriana di Berlusconi, è una follia. Mi scusa, non
è
offensiva, non bisogna offendere in questo modo.
Ha ragione, perché la prostituta nigeriana si sentirebbe offesa a essere paragonata a Berlusconi. Vabbè. Questo sono
Vabbè,
d'accordo
capito,
con lei.
Marco, provincia di Pisa.
Sì, buonasera, buonasera.
Buonasera, dica.
Sì, è abbastanza sorprendente sia le affermazioni della signora Alfano che anche quelle di Parenzo, che mi è scaduto un po'.
Su che cosa, per esempio?
Attenzione, cioè le puttane sono tendenzialmente, psichicamente, nella maggior parte... Mi ascolta?
Sì, sì, come no, certo.
Nella maggior parte, quindi non tutte, persone di scarso valore morale. Tendenzialmente truffaldine.
No, però mi scusi Marco, cioè, adesso non stiamo... Ma non stiamo facendo l'analisi della psicologia delle prostitute.
Abbia... Che ci sono migliaia di donne che vengono portate dai paesi del nest.
Ci sono quelle, come dice... Un attimo solo, Leo Alfano, se no non si capisce nulla.
Sia la morbosità della stampa che il comportamento da stupido di Berlusconi sta comportandosi, lo dico purtroppo con dispiacere, come una persona stupida, perché avrebbe dovuto abbozzarla già da tempo e invece se ne fa gloria di un comportamento stupido. Allora, queste due cose insieme stanno dando veramente un esempio negativo ai giovani.
Ma io non sto dicendo, che le persone che
glorificare una categoria.
Ma io non sto glorificando, ma non stiamo glorificando nessuno, stiamo parlando di un altro, di un tema di cui ci si occupa da anni e anni, cioè come la politica, come la società deve rapportarsi a un fenomeno che, mi dispiace per l'onorevole Alfano e mi dispiace per tutti quelli che pensano a un mondo ideale che non esiste, un fenomeno che è esistito ed esisterà sempre. Dunque, come rapportarsi, come relazionarsi a questo...
Contesto chi ci va.
Sì, no, ma io non contesto nemmeno chi ci va, tra l'altro. Come rapportarsi a questo fenomeno? Io penso che bisogna, come succede in molti paesi europei, legalizzare, fare in modo che le persone siano controllate dal punto di vista sanitario, pagare le tasse e tutto quanto. Marco, non stiamo glorificando nessuno, abbia pazienza, non sto dicendo che sono dei geni.
La situazione dovrebbe un attimo anche avere un minimo di attenzione, educazione, delicatezza nel linguaggio. Qui le ragazzine stanno pensando che se va male tanto mi metto a fare la puttana.
Ma no, ma non è così, ma non è così. In ogni caso, le dico una cosa, Marco, che il progetto di legge punitivo nei confronti dei clienti delle prostitute, proposto dal governo qualche tempo fa, è fermo, chissà perché, fermo, immobile. Questo dovrebbe...
Questo è il punto politico. Sì, certo.
Felice da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ho mandato un messaggio che è una diagnosi clinica, non voglio fare né politica né morale.
Qual è la diagnosi clinica?
Disturbo di personalità di tipo paranoide con iniziale Alzheimer, e mi spiego.
Iniziale Alzheimer riguardo a chi? Di chi sta parlando? Mi scusi.
Berlusconi.
Vabbè, Felice, ma adesso qui non è che siamo sul lettino dello psicologo di Berlusconi.
Ma chiamate degli psichiatri possibilmente stranieri, ve lo confermeranno.
Ho capito, ma siamo alla follia, lei si rende conto? Cioè,
no,
se uno fa un'analisi
follia,
di questo tipo...
Ma non mia, Allora, il paranoide...
No, mi sa che è sua la follia, Felice, perché se lei dice...
Mi lascia spiegare?
No, prego, spieghi pure.
Allora, il paranoide è quello che ha sempre ragione lui ed è perseguitato dagli altri. L'iniziale Alzheimer è quello che non riesce a frenarsi. Gli hanno sofferto anche Ronald Reagan e anche la Thatcher, ma però hanno finito la loro carriera politica.
Non mi sembra che Berlusconi abbia Alzheimer, però da quello che...
Ho detto iniziale, perché non riesce a frenarsi.
Ho capito,
continua a fare cavolate e non riesce a frenarsi.
Fatti analisi cliniche.
Ma siamo veramente all'abisso più assoluto.
Ma
ho capito, ma chieda alla psichiatra che significa? Non è che gli psichiatri possono analizzare una persona sulla base delle frasi dette o delle parole, sì. Ci sono sicuramente degli scienziati che riescono a farlo, ma non si sa se l'analisi poi è corretta. Lo fa ogni tanto il professor Cancrini sulle pagine dell'Unità, ma insomma mi sembra una cosa, appunto, lo fa sulle pagine dell'Unità il professor Cancrini, ho detto tutto.
Chiamate chi volete.
Ma ho capito, ma lei su che cosa...
Che discorso è?
Il comportamento.
Ma lei è del mestiere? No, per capire.
Certo, io sono psichiatra.
Uno psichiatra. Lei ha fatto un'analisi su Berlusconi?
Certo.
Partendo da che cosa?
Ma guardi che non l'ho fatta mica solo io.
No, ma immagino che insomma di tutto...
Gente del mestiere, non sono solo io.
Gente del mestiere, benissimo.
Beh, allora, da me, scusi, mi faccio un'analisi da quello che dico io.
Appunto, Parenzo, come le sembra?
Le sembra uno psicolabile assatanato?
Piacerebbe che io mi sbilanciassi, no? Beh, il discorso dei giornalisti.
L'onorevole Alfano, per esempio, che pensa dell'onorevole Alfano?
Cioè delle cose l'onorevole che Alfano non è uno psichiatra, ma ha una visione molto lucida della realtà.
Ah, una visione molto. È contento, onorevole Alfano, di questa.
No, mi dispiace perché coincidiamo, ma stiamo parlando purtroppo della persona che in questo momento governa l'Italia.
Ma stiamo un po' giocando.
No, ma infatti.
Io sto giocando perché se dovessi prendere sul serio quello che dice Felice, insomma.
Sono d'accordo. Perché dico,
mi dispiace che lei sia d'accordo, però.
Che il signore sia un medico e quindi ha una visione che. È molto più oggettiva di quella nostra.
Ma come oggettiva?
Ma come dire, in questo paese
viene sempre frainteso che lui può dire tutto, che lui può fare tutto,
ma si possono fare critiche politiche a queste frasi qui, ma non c'entra niente la malattia, la questione della paranoia, eccetera.
Sono dei deviati.
Ma noi possiamo criticare queste frasi politicamente, possiamo discuterle politicamente queste frasi. Ma no, ma qui si è introdotto un altro argomento, l'ha introdotto in parte anche lei nelle discussioni precedenti,
soprattutto io, perché
è quello della malattia,
di aiuto. Mettiamolo a riposo per sempre, gli mettiamo una bella copertina sulle gambe, lo affidiamo a una badante,
questa è una battuta.
Gli mettiamo accanto uno psichiatra,
ma questa è una...
e noi facciamo
sì, ma cominciare
a camminare questo paese verso una rinascita.
Però queste qua sono battute.
I have a dream.
Lei ha questo sogno che Berlusconi se ne vada. Vabbè, d'accordo, questo insomma è legittimo. Ma la copertina, i medici, la malattia, la psichiatria, francamente non c'entra nulla. E sono delle cose che hanno a che fare con altri tempi, altri regimi, direi, no? Parenzo.
Non posso immaginare, no, ma sono d'accordo con te. Non posso immaginare che lo psichiatra che ha chiamato davvero possa esprimere un giudizio clinico soltanto dalle apparizioni televisive di Berlusconi. Cioè è una cosa che, perché sennò non
Felice, lei è uno psichiatra.
Non
lei
lo faccio neanche per Otello.
Esatto, lei è un cattivo psichiatra.
Vabbè, chieda degli altri. Comunque sappia che nei reparti per l'Alzheimer ci sono tutti i vecchietti, frati compresi, che corrono dietro l'infermiera.
E beh, che c'entra questo?
Lo chieda, no.
Ma che vuol dire?
No, è tipico di
Marte, che non è vero, a parte che non è vero.
È vero.
A parte che non è vero. No, non conosco l'ambiente, ma non credo che ci sia una statistica per cui tutti quelli che hanno l'Alzheimer nei reparti corrono dietro alle infermiere. Mi rifiuto di crederlo. Se lei me lo dice, non ci credo comunque. In ogni caso, Felice, io penso che lei non si possa fare un'idea di una persona guardandolo in televisione o dai discorsi, eccetera. Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Traffico.
Ma a me mi piacciono le femmine, abbronzate oppure pallide. Ma a me mi piacciono le femmine.
Siamo qui, la Zanzara, volata finale 800 24 00 24. Gianluca da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera Cruciani, senta, io le dico proprio, come cittadino italiano sono irritato dal fatto che una eurodeputata tipo la Sonia Alfano possa rappresentarmi. Dà delle idee di Berlusconi di tipo scientifico senza averne idea. Poi all'ultima si è affacciato anche l'ultimo intervento del psichiatra. Ma sono talmente fuori luogo, prive di fondamento scientifico. Ogni volta che fa un intervento non ha chiaramente ha proprio pochezza politica, ma lo fa di tipo scientifico senza averne i numeri. L'altra volta nell'ultima trasmissione disse che era geneticamente programmato a delinquere, a rubare.
Nel DNA
aveva i geni che lo programmavano, il che sarebbe anche poco intelligente, perché sto signore almeno quando è stato accusato di rubare è stato sempre accusato di rubare milioni di euro. Mentre se avesse qualcosa nel genere magari lo trovavano al supermercato a prendere la scatoletta di tonno come un cleptomane qualsiasi.
Ma che riflessione intelligente.
Siamo a fare, però la gente interviene, critica, non è che adesso deve dare del cretino.
Ma per ben venga.
Gianluca, grazie. Marino, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ma hanno già detto molto quelli che mi hanno preceduto. Vorrei sgombrare subito il campo. Io non ho mai votato Berlusconi.
Qui non è necessario dichiararlo, comunque.
No, no, ma lo dico perché, tanto per essere chiaro. Se però la sinistra è rappresentata da personaggi come quelli che abbiamo sentito stasera, non meravigliamoci di perdere voti. Perché i ragionamenti che si stanno facendo contro Berlusconi si potrebbero tranquillamente rovesciare, no?
In che senso rovesciare?
Avrebbero lo stesso effetto.
Cioè, allora, in che senso rovesciare? Cioè, si può dare del malato a chiunque, lei dice, a partire da...
Certo, ma scusi, quando uno dice è omofobo perché è un gay represso, allora alla stessa stregua si potrebbe dire che i gay che si manifestano cosa sono? Sono etero repressi?
Cioè le ossessioni, per esempio, di Pietro, che ha l'ossessione di Berlusconi, potrebbe essere segretamente innamorato di Berlusconni, mi faceva notare prima un ascoltatore. Sì, ma infatti abbiamo discusso, allora, io personalmente ho criticato quello che ha detto l'onorevole Alfano, ne abbiamo parlato.
No, infatti, questo che dico.
Lei è deluso da questa posizione, ho capito benissimo. Lei, tra l'altro, sull'omofobia di Berlusconi, io voglio dire una cosa, adesso l'onorevole Alfano, Berlusconi è tutto tranne che omofobo, guardi.
E poi se,
che poi quella frase sia stata una frase infelice, eccetera, certo. Ma come persone molto vicine a Berlusconi, omosessuali, hanno dichiarato in questi giorni sui giornali, ma non ce n'era bisogno, Berlusconi è tutto tranne che omofobo. Questo non significa che non se ne sia uscito in maniera infelice. Vittorio da Roma, ma dobbiamo quasi chiudere. Vittorio da Roma.
Salve, allora sarò velocissimo. Io sono quel camerata che è andato a Mirabello e ci siamo sentiti un mese.
Carissimo, come sta?
Un saluto a
Perugia. Sarà a Perugia sì, domenica?
Sì,
allora ci sentiremo nei prossimi giorni. Non è Alfano, grazie, ci vediamo a Strasburgo.
Arrivederci.
Ci vediamo a Strasburgo.
Saluti.
Parenzo, come va? Tutto bene?
Bene, sono dietro una betoniera, un coso di rifiuti, come si chiama?
Che succede? Mica sei
un
nato?
Camion della Monnezza.
Ah, un camion della Monnezza, va bene. Ci sentiamo domani, 18:30, ciao.
E allora baffone, che cerchi da me? Mi piacciono le donne, mi spiace per te.
Yeah. Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.